Esatto, io ho il compito questa mattina di fare un po' da buttafuori, dice.
Butta dentro.
Intanto chiamo Anna Maria, se può venire, intanto, perché parlerà per prima. Quindi siamo al terzo incontro sulla Laudato Si, il primo in un nuovo anno che ci viene regalato, direi anche come associazione, come insieme di amici impegnati a convertirsi, a guardare intorno e dentro di noi per accogliere la parola di Dio e della Chiesa e fare illuminare la nostra vita dentro la società e la Chiesa di oggi, che è un po' il discernimento, appunto, che a quale appunto dare spazio, o forse cercare di dare anche più spazio di quello che siamo riusciti a fare lo scorso anno.
Se parli più forte, meglio.
Sì. Il tema della cura, la casa comune, l'abbiamo capito dai primi due incontri, ti interpella ad essere attenti e responsabili come cristiani verso la salute della terra, ma anche verso la salute dell'umanità e del creato. La ecologia integrale, ne abbiamo parlato la scorsa volta, che il Papa propone come strada e come finalità dell'impegno umano, quindi anche degli uomini e delle donne che seguono il Cristo, assume una dimensione ben più ampia, questo l'abbiamo capito, della pura essenziale e importante difesa della terra, che è un cavallo di battaglia, no, degli ecologisti da parecchi anni. Noi siamo impegnati sulla parola del Papa per una ecologia integrale, cioè un'ecologia che assume come dimensione di cura, di tutela, di rispetto, di valorizzazione, non solo appunto l'ambiente, il clima, le risorse naturali, ma tutta la vita umana, quindi dall'economia alla società alla politica, ogni aspetto della vita, ogni realtà che esclude o margina, che mortifica la dignità umana, rientra nella nostra attenzione, nel nostro impegno, nella nostra responsabilità. C'è quindi una dimensione, usando la terminologia che piaceva a Pio, che c'è un po' in passato Pio, è una dimensione politica della fede, dell'essere cristiano, che il Papa, mi sembra, sottolinea e ci propone, scandalizzando anche forse un po' di cristiani di questo nostro tempo. Dice il Papa all'inizio del capitolo sesto, e questo appunto che siamo impegnati a vedere, molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è l'umanità che ha bisogno di cambiare. Quindi c'è questo motivo della conversione prima ancora delle cose da fare, perché forse la cosa più importante è questa, nel senso che poi le cose da fare si tratta appunto di definirle, di capirle, di vederle insieme, di lavorarci, non vengono dette dal Papa o dette tutte, ne dice alcune per indicare delle strade, ma poi c'è la responsabilità di tutta l'umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un'origine comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande sfida culturale, spirituale ed educativa che implicherà lunghi processi di rigenerazione. E non ci sono formule, cose semplici, schematiche, c'è una ricerca da fare, c'è un cambiamento grandioso da fare sul piano culturale, spirituale ed educativo. Ecco, questo nostro incontro, con l'aiuto poi dirò di due persone che ci sono particolarmente care, vuole guardare in particolare al paragrafo 1 del capitolo 6, cioè puntare su un altro stile di vita, e al paragrafo 2, che è educare all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente. Quindi c'è
diciamo, l'attenzione oggi la rivolgiamo soprattutto agli aspetti educativi, formativi, spirituali, di rigenerazione necessari. Ecco, abbiamo due interventi che ci aiutano in questo nostro discernimento: Anna Maria Mignini, Giorgio Marcello, che ringraziamo moltissimo perché si sono tutti mossi dalle famose periferie, come si usa dire oggi, ma che sono, li consideriamo veramente parte, come dire, veramente dentro la nostra realtà associativa, dentro la nostra, amicizia, il nostro rapporto di amicizia con Pio e quindi tra di noi, che ci ha portato ognuno per strade diverse, però a fare poi esperienze che è bene che ci confrontiamo. Abbiamo chiesto a Anna Maria e a Giorgio di, a partire da questi due paragrafi, quindi che io do per letti, nel senso sapevamo quali erano, ma a raccontarci, a condividere, insomma, le loro risonanze su questo, cosa che dice il Papa, ma alla luce anche delle esperienze che loro hanno fatto e fanno. Sono esperienze entrambe che hanno sicuramente a che fare con la formazione, con l'impegno spirituale, con la conversione, con una concezione appunto della politica e della coscienza politica di chi dicevo prima, con Pio abbiamo. Ecco, la prima, quindi allora chiediamo di dare il suo apporto è Anna Maria Mignini. Dico due o tre cose, poi magari lei si presenterà, preciserà, come dire, l'autopresentazione. Ha vissuto negli appartamenti, si è su bene, anche con il marito, poi ci sono state anche le figlie che io ho conosciuto, e quindi c'è un rapporto di vicinanza, no, con Pio, con la nostra azione molto forte. Poi ha fatto una serie di esperienze andando avanti nella vita come educatrice in famiglia, poi come nella scuola, che è stata un'esperienza molto importante, e se sentivo meglio stamattina, come aveva già detto Antonio, come dire, anche nella vita politica attiva, nell'amministrazione di una locale. Quindi c'è tutti, vuol dire, anche la possibilità di questa risonanza, risentirà di queste esperienze, quindi ci farà condividere, che noi quindi ascolteremo con grande attenzione, salvo poi dopo a integrarle, a esprimere in una riflessione comune, corale, un po' le nostre osservazioni e le nostre riflessioni. Quindi do la parola senz'altro a Anna Maria per questo primo contributo alla nostra ricerca di discernimento.
Bene, buongiorno a tutti, io vi ringrazio soprattutto Anna Maria e Tonino che hanno creduto, e anche a te, creduto che io potessi ricoprire, no, questo ruolo in una maniera decente. La responsabilità è tutta di Anna Maria e di Tonino. Forse erano in uno stato di ebbrezza quando mi hanno chiamato, dice, sai, chiamiamo Anna Maria, che forse può dire qualcosa.
C'è l'ebbrezza del vino e l'ebbrezza dello Spirito Santo.
Non lo so qual è, comunque sicuramente il suggerimento gli è venuto in un momento di ebbrezza. Non di lucidità. Comunque, sì, come è stato detto, io ho partecipato alla vita degli appartamenti, quindi un po' mi sento così spiritualmente vicina a questa associazione e a tutto quello che fa, anche se sono lontana. Con Anna Maria ci teniamo in contatto. È bello ritrovare persone amiche che ho conosciuto, con cui ho condiviso, anche se meno di mio marito, ho condiviso alcuni momenti importanti della mia vita. Quindi grazie veramente per questo invito. E che posso dire a questo riguardo? Sono contenta che finalmente la Chiesa abbia preso posizione, una posizione molto chiara e nella voce più autorevole, no, rispetto all'ambiente, rispetto alla natura. Io sinceramente non ricordo in nessuna omelia, in nessuna formazione, no, in nessuna catechesi, che si sia puntato così, in maniera così precisa, l'accento sulla protezione della natura, sul rispetto della natura intesa come un tutt'uno, quindi la natura, alberi, piante, eccetera, e le persone che vi abitano. Ho sentito sì che dovevamo proteggere la nostra salute perché era un bene che ci è stato regalato dal Signore e quindi dovevamo fare tutto per stare meglio. Dovevamo formarci a livello spirituale leggendo il Vangelo, però nessuno ci ha mai, almeno io non l'ho sentito mai, detto che guardate, l'animale, la pianta, la terra va protetta, perché anche questo, no, è un dono che ci viene, che ci è stato dato. Anzi, la terra, sì, si faceva la famosa festa del ringraziamento, mi ricordo la celebrazione a novembre per i frutti della terra, però la terra era un qualcosa che ci serviva. Ecco, nella nostra mente avevamo l'idea che la terra era un qualcosa che serviva al nostro sostentamento e che praticamente era una risorsa quasi illimitata, cioè potevamo attingere ciò che ci serviva in maniera quasi così, ci serve quello che ci serve, la terra ce lo dà. Il cantico delle creature ci ha in qualche modo aiutati, no, a capire che in fondo eravamo parte di una grande realtà, e però qualcosa che sì, molto poetico, molto bello, ma concretamente che cosa dobbiamo fare? Cioè, non c'è stato mai questo indirizzo così chiaro, no, aspetto dell'ambiente. Quindi questo mi fa molto piacere. Non c'è una grande sensibilità neanche oggi, voglio dire. Quindi lui faceva riferimento alla mia esperienza. Io sono stata per un periodo assessore all'ambiente a Cupra, e quindi mi sono a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, vicino San Benedetto sul mare, e quindi mi sono trovata ad affrontare sfide, non so, ecco, i rifiuti, tutte queste, il modo, affrontare anche con gli agricoltori un sistema migliore di coltivazione, no, in agricoltura. Mi ricordo che una volta, parlando proprio in un quartiere dove la maggior parte delle persone erano agricoltori, io mi sono permessa di raccomandare di non usare il diserbante, quindi dicendo che appunto il diserbante, portando anche delle motivazioni molto su base scientifica fatta da molti medici, e quindi dico non usate il diserbante perché crea diversi, sia è un cioè la natura
è un veleno
sia per gli uomini, ma nello stesso tempo crea degli squilibri anche in campo agricolo, no? E fui redarguita dal sindaco davanti a tutti, sì, in una maniera molto sinceramente avrei voluto rispondere, ma mi è stata data un'educazione che non mi ha permesso di rispondergli. Tu queste cose non le devi dire davanti a tutti. Anche io lì sono stata zitta, ma poi in separata sede mi sono ribellata, cioè scusa ma perché non lo dovevo dire? Che cos'è? Che cosa ho detto? È una cosa nociva? No, perché questi ormai sono abituati a fare le cose in un certo modo. E beh, ma che c'entra? Le cose si cambiano, cioè si crea una... La mentalità deve essere pure in qualche modo... deve essere insegnato un altro stile di vita. E quindi, insomma... Vabbè. Ma lo stesso, più o meno, questa è una delle tante cose, però più o meno mi è successa anche col parroco. Voi sapete che a dicembre si fanno i falò per la traslazione della casa della Madonna di Loreto, e si usa lungo il litorale, no, di fare i falò il 9 dicembre sera. E alcuni giorni prima mi chiamò la Protezione Civile per farmi vedere che nel falò che avevano preparato avevano buttato di tutto, quindi non le gomme, i mobili da cucina, i televisori vecchi, e poi che avevano buttato plastiche varie, cioè proprio era diventata una discarica, e quindi avevano utilizzato il falò come per pulire la soffitta, e quindi buttiamo lì, quindi bruciamo tutto. Siccome quello era il falò intorno a cui poi sarebbe andato il parroco a dire le preghiere, io ho pensato nella mia ingenuità che parlando col parroco potevo in qualche modo risolvere la situazione. Intanto avevo chiamato già la vicina ambiente per portare via tutto quello che era nocivo, quindi hanno lasciato soltanto la legna e quindi avevano già fatto una bella pulizia. Però dico, adesso vado dal parroco e dico di raccomandare ai cittadini, visto che questa è una tradizione, un qualcosa di religioso, quindi c'è anche una pia tradizione, no? Di raccomandare ai cittadini di non buttare nei falò così in maniera indiscriminata tutto quello che c'hanno dentro casa. E il parroco mi ha detto, ma io che ci posso fare? Ma come che ci puoi fare? Tu domenica puoi benissimo dire alla popolazione, ai tuoi fedeli, dice guardate, è oltretutto anche per rispetto alla tradizione, no? Cioè è una tradizione bella. Vabbè, zitto, non mi dice niente. La domenica, durante la predica, in maniera ironica, ma sa, abbiamo un assessore all'ambiente che ci tiene tanto all'ambiente e dice di... Ecco, cioè questi sono gli atteggiamenti contro cui, insomma, questi sono due ciliegine. Non lo potevo fare. Quindi questo per dire un po' qual è il clima e la mentalità comune che gira intorno a... L'ambiente è qualcosa che non ci riguarda, qualcosa che sta fuori, vabbè, c'è le piante, va bene. Io invece sono stata formata dai miei genitori, anche dai miei nonni, perché ad avere un contatto diretto con la natura. Io ricordo mia nonna mi lasciava nel suo orto, mi lasciava dei pezzi di terra in cui io potevo piantare di tutto, quello che volevo, quindi era lasciata alla nostra, perché eravamo tutti nipoti, quindi potevamo piantare dall'insalata ai fiori più belli, e questo contatto con la terra, questo seminare e poi vedere che nascevano queste piantine, cioè veramente mi ha fatto toccare con mano che in fondo... Io e la terra, io e le piante, io e i fiori, eravamo veramente una cosa sola, cioè dipendeva da me veder crescere questo orticello, no? Farlo diventare bello, non far crescere le erbacce. Quindi questo qui mi ha veramente dato una bella mano a capire meglio che cosa l'ambiente poteva essere per me. Ma non solo questo, ma anche nel rispetto verso gli altri. Io ricordo che io ho condiviso tante volte la tavola con persone proprio che venivano. C'era una signora che abitava poco più su di casa mia, che era più ubriaca la mattina che la sera, e molto spesso non ce la faceva a salire perché era un po' in salita, e si fermava vicino a casa nostra. E mio padre e i miei nonni la chiamavano se era l'ora di pranzo e la invitavano a mangiare. Io ricordo questa qui tutta intimorita, veniva, gradiva la minestra, ma se la mangiava da noi si chiama la rola, il gradino che c'è intorno al fuoco, si metteva lì, mangiava, no? Perché non voleva sedersi, perché si sentiva indegna, però questo ci dispiaceva pure vederla lì, no? Quindi in noi c'è stata sempre questa educazione a guardare al di fuori di noi. Quindi questo mi ha dato una bella mano a capire tante cose. E poi, durante la mia adolescenza iniziava il boom economico, quindi mi sono trovata con delle... che posso dire, per esempio la Nutella, le mie amiche facevano merenda con la Nutella, cosa che se chiedevo la Nutella mia mamma diceva: ma ci abbiamo tante marmellate fatte da noi. E vabbè, mangiamo le marmellate fatte da noi. Però questo mi ha in qualche modo un po' mi faceva sentire inferiore, quindi soffrivo un po' nel vedere che altre persone potevano godere di certi beni e no, e a me mi veniva detto no, semplicemente perché ci avevamo la marmellata in casa, insomma, o altre cose. Però questa piccola sofferenza, se vogliamo, mi ha in qualche modo forgiata, no? mi ha fatto capire che effettivamente non tante cose non servono e non vale la pena neanche correre dietro a tutto ciò che l'economia o il mercato ti mette davanti, perché ancora oggi, insomma, è così tutto sommato. E io ricordo sempre, in questo momento di boom economico, io facevo scuola in una scuola dove c'era con prevalenza c'era l'industria calzaturiera. Allora, l'industria calzaturiera negli anni 70, 80, aveva fatto diventare ricchissime persone che non avevano assolutamente nulla, quindi tutti avevano la piccola fabbrichetta. E io, c'era un ragazzino che mi veniva a scuola con 50.000 lire in tasca a quel tempo, quindi di prima media. Ma dove hai questi soldi? Dico: che ci fai? Dico: vabbè, ma babbo me l'ha dati, perché sa, ma 50.000 lire ti servono per che cosa? Vabbè. E mi ricordo, io andavo lì, dopo 2 mesi mi vedevano arrivare sempre con la 500, finché sempre un bambino di prima media mi fa: ma professore, ma tu c'hai solo la 500? Dico: perché, tu che macchina c'hai? Ah beh, babbo c'ha, che ne so, BMW. Quello era un paese con la più alta percentuale di macchine di grossa cilindrata in tutte le marche. Quindi allora gli dovevo dire, dico: ma perché, che differenza c'è tra la mia macchina e la tua? No, l'ho portata un po' sullo scherzo. La tua, il mio c'ha un motore, anche la tua c'ha il motore, 4 ruote, insomma, l'abbiamo buttata sullo scherzo. E non mi ha detto più niente della 500. Arriva Natale, gennaio, freddo, neve, e fa: ma professore, ma tu la pelliccia ce l'hai? Al che io ho sgranato gli occhi, anche se non era vero, ho fatto: io la pelliccia, ma che scherzi, io appartengo al WWF. E che lei, professore? Allora ci siamo messi a fare tutto un discorso sulla protezione degli animali, sulla inutilità di, no, di starsi a vestire con la 500, con la pelliccia, perché tanto anche il cappotto e una sciarpa mi poteva riparare, insomma. Quindi c'è stata tutta questa discussione. Dopodiché non mi hanno detto più niente. Qualunque cosa io portassi, potevo andare anche con la bicicletta, ma non mi dicevano più niente. Praticamente l'ho bloccati. E comunque, ecco, questa esperienza mi ha fatto capire che, ecco, qualcosa si doveva fare. E quando mi sono ritrovata con i miei figli e anche con mio marito, abbiamo cercato di dare loro un'educazione che li aprisse, cioè li aprisse loro gli occhi di fronte alla bellezza della natura, alle persone. Quindi persone, volevamo fare di loro delle persone attente a tutto ciò che avevano intorno. Ricordo quando andavamo in montagna, quindi questa era una passione condivisa anche con Pio, ogni tanto ci raccontavamo delle escursioni che facevamo sul Vettore, sul Gran Sasso, quindi Pio era un amante anche. E spesso, ecco, quasi ci fermavamo: vedi quanto è bello, guarda che c'è, no? Hai visto questo animale? Cioè, dare a questi bambini piccolissimi, portarli ad osservare la natura in tutta la sua bellezza, anche nel piccolo fiore che sbocciava, o nel grillo, o in una cavalletta che mio figlio prese per mano. Mio marito diceva: ma prendila, prendila, non ti fa niente. Invece povero cocco prende questa cavalletta, lo morde, sente un urlo e questa cavalletta che schizza via. Quindi, però, questo non gli ha impedito poi di diventare un amante degli animali e si ritrova a fare il ricercatore, quindi l'etologo, perché? Perché gli animali sono stati sempre la sua passione. E quindi abbiamo anche cercato di far capire loro quello che i miei genitori avevano fatto capire a me. Quindi quando andavamo per esempio nei supermercati a fare la spesa, mi venivano tutti dietro e le persone si meravigliavano perché non facevano i capricci per comprare qualcosa. Sì, loro lo chiedevano, dicevano: mamma, mi compri questo, mamma, prendiamo questo. Però come faceva mia mamma con la marmellata, io gli ho detto: ma dai, ma a casa ci sono, le caramelle ci sono, questo non è ancora necessario, adesso quando serve. E quindi insomma questo li ha abituati anche a capire, come avevo capito io, che di tante cose si può fare a meno. Ecco, quindi io ora mi ritrovo con dei figli che ancora si commuovono davanti a un'alba, ancora guardano il prossimo negli occhi, quindi ecco, non guardano al colore della pelle, non guardano allo stato sociale, e quindi sono tutti protesi sia nel sociale e sia anche verso l'ambiente, quindi sono attenti anche nel fare la raccolta differenziata, nell'usare cose che potrebbero essere nocive per l'ambiente, no? Vanno a guardare e leggere quello che c'è dietro ogni cosa che comprano. Cioè, questo da una parte mi fa molto piacere, anche se vi confesso, in un mondo di lupi, forse se li avessimo abituati ad essere un po' lupetti, forse non si troverebbero in uno stato di precariato, ecco, come tutti i giovani da 30 anni in giù, insomma, si trovano oggi a vivere. Però sono comunque contenta lo stesso dei risultati raggiunti, perché ho dei figli sereni sotto questo aspetto, al di là del loro carattere, che ecco, chi più spigoloso, chi meno, chi un po', però vedo che sono fanno parte di un tutto. Ecco, questo è quello che volevo dire.
Darci. Quanti anni hanno?
Il primo 33 e l'ultima 25. 4 da 33 a 25.
La sequenza.
Grazie a voi.
Giorgio. Beh, Giorgio è come voglio dire personalmente, una grande amicizia, grande stima, grande affetto, perché per me Giorgio rappresenta, anche altre persone, altre esperienze, un qualcuno che ha fatto fruttificare e fruttifica l'eredità di Dio. Tutti quanti siamo impegnati per tutte le persone che ci hanno annunciato qualcosa, che siamo responsabili. Ricordo ancora, per esempio, di recente, se vi ricordate, l'anno scorso lui lì alla cappella, quando ricordavamo Dio, ha fatto un intervento molto bello, che andando sul sito si può anche riascoltare, e in cui c'era un po' tutta questa ricchezza. E le sue esperienze, adesso di cui appunto poi ci racconterà, a partire dai due paragrafi che stiamo un po' rileggendo, sono appunto, se ho capito bene, nell'università, nel gruppo di spiritualità e di culturale che è nato e cresciuto attorno a Pino Stancari, c'è un impegno con Lungo Respiro da tanto tempo con l'associazione San Pancrazio, che si occupa di persone in abbandono, di difficoltà dei bambini, poi via Cosenza, e direi anche se una cosa che è sempre la rete per l'affido familiare, lui, con Gianfranco Solinas e altri nostri amici di lunga data. Quindi c'è una dimensione appunto di impegno spirituale e politico in tutte queste attività che gli chiediamo, come dire, di comunicarci con questa riflessione appunto sull'enciclica. Grazie. Poi,
non riesco a ricordare una cosa, che questo impegno anche con Solidarius che c'entra, vabbè scusate, che c'entra moltissimo, abbiamo visto l'ultima volta la Soana con questo tema anche della cura dell'ambiente, della terra, perché è un altro aspetto che chiamiamo l'economico, insomma, che non è poco rilevante, del quale devo dire un'altra cosa, l'ultima cosa è che il 20 c'è un'iniziativa del gruppo di loro, della Fondazione San Pancrazio, di altre persone a Cosenza, proprio sulla Laudato Si, vanno delle persone molto qualificate, c'è cioè, Fino Sancari, Giulia, eravamo stati anche invitati, credo che ci sono difficoltà nostre a muoverci, però apprezziamo molto l'invito e chiediamo poi di essere informati, di conoscere le cose che vanno fuori. E poi magari se nel corso dell'anno pensiamo, arriviamo a qualche iniziativa magari di tipo più un po' diverso, un po' non chiuso del gruppo ma anche aperto, magari chiederemo di coinvolgerci qui a Roma in questo caso. Grazie.
Grazie ad Alberto, grazie a voi, grazie ad Alberto per questa presentazione anche eccessiva, insomma, nel senso che mette un po' in imbarazzo. Dunque vediamo un po'. Sono contento di essere qua perché è l'occasione per rivederci dopo tanto tempo. Qualcuno di voi ha partecipato alle iniziative estive che facciamo in Calabria da tanti anni a questa parte insieme a Padre Pino, ma con il gruppo era forse dall'anno scorso che non ci vedevamo, quindi sono contento di essere qua. La motivazione,
sei mancato dove stavamo con consortiare,
mi è dispiaciuto molto. Quindi ho accettato di venire non perché io pensi di poter dire delle cose nuove o particolarmente originali, ma soprattutto per incontrare voi e per poter conversare un po' con voi su temi che ci interessano. Sono stato anche contento di poter riprendere in mano il capitolo sesto della enciclica, questo anche per ragioni biografiche, lo ricordava prima Alberto, faccio diverse cose nella vita e l'associazione San Pancrazio occupa una parte consistente del mio tempo, io abito all'interno della sede dell'associazione, viviamo un'esperienza di piccola comunità di sgarrupati, per alcuni anni per diversi anni ho abitato in una piccola comunità con adolescenti, quindi Carmela so che cosa vuol dire vivere con adolescenti. Adesso continuiamo ad occuparci di bambini e adolescenti nella forma dell'affidamento educativo, c'è un gruppo che va dai 25 ai 40 bambini e adolescenti che vivono con noi di pomeriggio dall'immediato dopo pranzo fino alla sera, e insieme a loro portiamo avanti un tentativo di accompagnamento scolastico per un verso e di accompagnamento delle loro famiglie per altro verso, e poi in questa realtà comunitaria, come dicevo, viviamo insieme un po' di persone che in maniera diversa esprimono il bisogno di essere accolti da altri. Poi nel corso degli anni l'associazione ha promosso altre iniziative, c'è una cooperativa di tipo B, una cooperativa di raccoglitori che è cominciata 12 anni fa quando incontrate delle persone che vivevano per strada, a un certo punto è venuto fuori il bisogno di lavorare da parte di queste persone, allora ci siamo inventati questa cooperativa di raccoglitori che adesso dà lavoro a circa 30 persone e quindi è diventata una cosa abbastanza grossa. Nel tempo raccoglitore di carta, di vestiti, di attrezzatura elettronica obsoleta e così via. Insomma, nel tempo della cultura dello scarto di cui parla il Papa, soggetti scartati hanno fatto degli scarti l'oggetto del loro lavoro, insomma, l'ambito del loro lavoro. Ci sono circa 30 persone, dunque 30 famiglie che vivono di questa attività. E poi, sempre nel corso degli ultimi anni, l'associazione ha promosso un'altra esperienza di cooperazione sociale, questa volta di tipo A, una cooperativa, cioè, che si occupa di servizi alla persona e che sta portando avanti nell'ultimo periodo dei progetti interessanti sia sul versante del disagio mentale sia sul versante della gente che vive per strada. C'è un gruppo di operatori che ha messo in piedi una unità di strada con le persone senza dimora, per le persone senza dimora, ed è una delle cose più interessanti degli ultimi anni, perché questo gruppo di giovani ha intercettato in un anno e mezzo una popolazione di circa 300 persone, cioè in un piccolo centro come Cosenza scoprire che esistono 300 persone, di persone invisibili, che vivono per strada, ha rappresentato uno shock un po' per tutti quanti noi. Ora, vabbè, questo un po' per dire quali sono le cose su cui proverò a proporre qualche piccola risonanza legata alla lettura dell'enciclica. Soltanto una premessa ulteriore. La lettura dell'enciclica nei mesi passati per me ha rappresentato uno shock, ma credo per tutti quanti voi ha rappresentato uno shock, non perché i temi che sono trattati nell'enciclica fossero nuovi. Già da diversi anni autori come Boff, per esempio, stanno scrivendo su questi temi. Il paradigma dell'ecologia integrale non è una novità. È stato uno shock ritrovare questi temi in una enciclica. Soltanto Papa Francesco lo poteva fare, insomma. Per cui nel corso degli ultimi mesi, con altri amici del MEC, della nostra stessa associazione, abbiamo provato a partecipare ad incontri di discussione sull'enciclica, a promuovere una riflessione a livello di base sui temi dell'enciclica, e i riscontri sono stati abbastanza ambivalenti, nel senso che abbiamo constatato una certa difficoltà di approccio e di recezione all'interno delle realtà parrocchiali, dei gruppi, una maggiore disponibilità ad interagire con i contenuti di questa enciclica da parte delle persone più giovani, studenti un po' cani sciolti, insomma. Complessivamente mi pare che per noi occidentali questa enciclica sia difficile da digerire, non perché siano difficili i contenuti, ma perché noi siamo occidentali e perché noi siamo ricchi. Noi siamo ricchi e l'uomo nella prosperità non comprende, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è un testo molto, molto tosto questo dell'enciclica, molto tosto. Io, così, per rispondere all'invito che mi avete rivolto, proverò a condividere con voi un po' di pensieri randaggi che si raccolgono a due espressioni ricapitolative. La prima è coscienza. In questo sesto capitolo, ma non soltanto nel sesto capitolo, il tema della coscienza del cambiamento, della consapevolezza di quello che sta accadendo, è un tema centrale. Ma è un tema centrale anche per questo gruppo, per i motivi che ricordava nella introduzione Alberto. L'altra espressione è che fare, e credo che tutti quanti noi che abbiamo letto l'enciclica abbiamo letto questo testo chiedendoci in continuazione, sì, ma adesso che facciamo? Che fare? E il sesto capitolo pone questa domanda in maniera drammatica. Dunque, che fare? Quindi proverò a dire qualcosa attorno a queste due espressioni. Scusatemi, sono un po' senza voce. Come sappiamo per aver letto l'enciclica, voi lo avete fatto, l'avete studiato a fondo finora, e sappiamo che l'obiettivo del testo, l'obiettivo di questa lettera del Papa, non è quello semplicemente di raccogliere informazioni o di saziare la curiosità, anche se si tratta di un lavoro ben documentato che raccoglie e valorizza i dati più certi delle scienze della vita e della terra. Non è un testo banale questo. Ma l'obiettivo è quello di, dice il Papa al numero 19, di prendere dolorosa coscienza, questa è l'espressione utilizzata, prendere dolorosa coscienza, osare trasformare in sofferenza personale quello che accade al mondo e così riconoscere qual è il contributo che ciascuno può portare. Questo è l'obiettivo di fondo del testo ed è una prospettiva di fronte alla quale ci sentiamo tutti sguarniti, tutti inadeguati. Si tratta di comprendere quello che accade per discernere quello che c'è da fare, o come direbbe Pio, di che cosa c'è più bisogno che io posso fare, che ognuno di noi può fare. Prendere coscienza, appunto. All'inizio del sesto capitolo, il collegamento tra la crisi in atto e gli effetti drammatici della crisi in atto, da una parte, e la mancanza di consapevolezza diffusa in ordine alla tragedia che si sta consumando, viene posto in evidenza in maniera esplicita. È un problema di coscienza, dice il Papa all'inizio del sesto capitolo. Ma come dicevo prima, la questione viene affrontata in lungo e largo anche nei capitoli precedenti dell'enciclica. Nel capitolo 1, per esempio, lì dove si parla dei mutamenti climatici e delle conseguenze disastrose dei mutamenti climatici, al numero 24, ad esempio, si dice che i mutamenti climatici stanno provocando conseguenze disastrose, soprattutto a carico dei più poveri, e tuttavia si evidenzia che questi dati, che pure abbiamo a disposizione e che di per sé dovrebbero giustificare e motivare un cambiamento radicale negli stili di vita, di produzione e di consumo, non producono invece reazione. Sembra che non ci sia reazione. Al numero 25 si dice testualmente: la mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. C'è un disastro in atto e noi continuiamo a suonare i nostri strumenti come gli strumentisti dell'orchestra del Titanic. La nave affonda e noi suoniamo le nostre melodie. Più avanti, dove si affronta la questione dell'acqua, si dice che in molte parti del mondo questa risorsa manca e in altre parti del mondo si riscontra uno spreco di acqua. Noi facciamo parte di quest'altro pezzo di mondo dove l'acqua è sprecata. Ma questo accade, si dice nell'enciclica, non solo nei paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo che possiedono grandi riserve. Sembra perciò che non vi sia consapevolezza della gravità di questi comportamenti. Al numero 30 troviamo indicazioni in questo senso. Occorre rompere la spirale del degrado, dice il Papa in più punti dell'enciclica. Rompere la spirale del degrado, cioè favorire la maturazione di una coscienza politica nuova, globale, attraverso l'ascolto di un duplice grido, il grido della terra e il grido dei poveri. Rompere la spirale del degrado vuol dire mettere in discussione l'attuale sistema globale di distribuzione delle risorse. è anche l'assetto delle relazioni internazionali. Al numero 51 e 52, ad esempio, si propone di ribaltare la questione del debito e di passare dal debito sud-nord al debito ecologico, il debito cioè dei paesi più ricchi nei confronti dei paesi più poveri, sfruttati e depredati. Ma rompere la spirale del degrado per il Papa vuol dire anche superare lo stato di sonnambulismo generale che riguarda soprattutto i contesti cosiddetti sviluppati. Al numero 55 si dice: se qualcuno osservasse dall'esterno la società planetaria si stupirebbe di fronte a un simile comportamento che a volte sembra suicida. Ma insomma, se le cose stanno così, quali sono le cause di questa nostra difficoltà a capire? Quali sono le ragioni di questo encefalogramma piatto della coscienza politica personale e collettiva? La causa di questa difficoltà a capire sembra essere, almeno il ragionamento del Papa ci porta in questa direzione, sembra essere lo sradicamento, ovvero la lontananza dai poveri. Facciamo fatica a capire perché siamo lontani dal vissuto dei poveri. Magari parliamo di povertà, avendo cura di rimanere a debita distanza dai poveri. Parliamo della povertà degli altri, parliamo della povertà come incidente di percorso, come inconveniente da evitare. Facciamo fatica a mettere a fuoco l'esigenza di un radicamento nella povertà come prospettiva a cui convertirsi intenzionalmente. Al numero 49 dell'enciclica il Papa così afferma: vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi, gli esclusi, sono la maggior parte del pianeta, miliardi di persone. Oggi sono menzionati nei dibattiti politici ed economici internazionali, ma per lo più sembra che i loro problemi si pongano come un'appendice, come una questione che si aggiunga quasi per obbligo o in maniera periferica, se non li si considera un mero danno collaterale. Di fatto, al momento dell'attuazione concreta, rimangono frequentemente all'ultimo posto. Questo si deve, qua è un passaggio tostissimo dell'enciclica qui, Questo si deve, dice il Papa, in parte al fatto che tanti professionisti, opinionisti, mezzi di comunicazione e centri di potere, noi, sono ubicati lontani da loro, in aree urbane isolate, senza contatto diretto con i loro problemi. Vivono e riflettono a partire dalla comodità di uno sviluppo e di una qualità della vita che non sono alla portata della maggior parte della popolazione mondiale. Questa mancanza di contatto fisico e di incontro, a volte favorita dalla frammentazione delle nostre città, aiuta a cauterizzare la coscienza e a ignorare parte della realtà in analisi parziali. Ciò a volte convive con un discorso verde, genericamente ambientalista, ma oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico, nel senso dell'ecologia integrale che veniva ricordata all'inizio dell'incontro, diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri, dei macigni. Quando io supero il budget del tempo a disposizione, me lo dite. Ora, l'enciclica non ignora dunque la difficoltà estrema di favorire la maturazione di un livello di coscienza corrispondente alla gravità delle sfide che abbiamo di fronte. E il carattere inedito di queste sfide, voi su questo avete già ragionato, soltanto un richiamo, il carattere inedito di queste sfide è legato, come si dice all'inizio del capitolo 3, ai progressi della tecnoscienza. Ecco, questa questione è legata alla questione della crisi di coscienza politica. Perché? perché gli ultimi due secoli, dalla rivoluzione industriale in poi, hanno inaugurato un'era geologica nuova, così dicono tanti scienziati e antropologi, un'era geologica nuova. Si parla di antropocene. L'antropocene, che cos'è? È un'era geologica nuova caratterizzata dalla diffusione di modelli di produzione e di consumo associati alla tecnoscienza, che hanno modificato la relazione tra l'essere umano e l'ambiente. Per questo la questione ecologica è insieme questione ambientale e questione sociale, perché è cambiato proprio il paradigma antropologico. Nell'era dell'antropocene l'essere umano, grazie a una sequela impressionante di successi e alla progressiva creazione di un sistema organizzato e integrato su scala planetaria, è sempre più in grado di manipolare la natura e la vita. Questo tema è un tema particolarmente sviluppato in un testo molto interessante di Mauro Magatti, che si intitola La libertà immaginaria. L'enciclica è ricca di citazioni implicite, ricca di citazioni implicite. E sarebbe un'operazione divertente quella di andare a recuperare qua e là i rimandi teorici, che sono davvero innumerevoli, dalle teorie dello sviluppo umano alla Sen fino a alle riflessioni teologiche di Boff. Dunque l'antropocene. Il problema di fondo di questa nuova fase della storia dell'umanità non è rappresentato dallo sviluppo scientifico e tecnologico in quanto tale, ma dalla tecnocrazia, cioè dal potere debordante di chi possiede le conoscenze e le risorse finanziarie per sfruttarle. Un potere che viene agito come dominio dell'uomo sull'uomo e sulle cose, inseguendo una crescita senza fine, come se le risorse disponibili fossero illimitate. Questo paradigma esercita il suo dominio sull'economia, sulla politica, ne avete già parlato, ma altra conseguenza pericolosa di questo paradigma, che ci interessa rispetto alla discussione che vogliamo fare oggi, è la frammentazione dei saperi. Tema anche particolarmente caro a Padre Pio, come ricordate, la frammentazione dei saperi, che impedisce la comprensione in profondità di quello che sta accadendo e dunque la maturazione di una consapevolezza diffusa di quello che sta avvenendo intorno a noi. Di qui l'urgenza di una rivoluzione culturale che affronti l'impazzimento della libertà, che sta sullo sfondo del paradigma dominante e che non coglie le connessioni vitali tra gli esseri viventi, una libertà impazzita. Diventa perciò sempre più urgente ritrovare i fondamenti spirituali ed etici della convivenza, ritessere legami intenzionalmente con le persone e con la natura, riconoscere che essere umani equivale ad essere responsabili, difendere il lavoro in senso proprio e profondo, per cui esso consiste nel prendersi cura, nell'accogliere e nel trasmettere la vita. Il capitolo sesto e i due paragrafi che ci sono stati assegnati per la riflessione di oggi si aprono con un riferimento a questo grappolo di considerazioni che stanno sullo sfondo del sesto capitolo, ma che attraversano tutto il testo dell'enciclica. Le pagine che abbiamo davanti mostrano il nesso tra la crisi in atto, drammatica crisi in atto, e il vuoto di consapevolezza circa il disastro che si sta compiendo. E tutto questo mette in evidenza, come dicevo, un problema di libertà, ovvero il modo in cui intendiamo oggi la libertà. Dicevamo che alla base del paradigma tecnocratico c'è un'idea di libertà illimitata. Il riflesso soggettivo, si dice nei primi passaggi del sesto capitolo, il riflesso soggettivo del paradigma tecnocratico è rappresentato dalla tendenza a consumare in maniera compulsiva. La libertà dunque coincide con la libertà di consumare e si struttura come libertà, direbbe Magatti, assoluta, libertà senza limiti. È questa la radicalizzazione di quel modo di intendere la libertà che affiora lungo tutto il percorso della individualizzazione che si è sviluppato dalla rivoluzione industriale in poi, cioè di quel percorso di progressivo affrancamento degli individui dai vincoli delle appartenenze ascritte, delle appartenenze tradizionali, che attraversa la modernità. Intendiamoci, un percorso che ha avuto non solo effetti perversi, è la storia che abbiamo alle spalle, la storia di cui noi siamo eredi e che è fatta di tante ombre ma anche di tante luci. Come diversi autori segnalano, c'è un bellissimo libro di Massimo Paci uscito qualche anno fa sul percorso storico della individualizzazione, e il testo dell'enciclica sembra tenerne conto. C'è anche un altro modo in cui la libertà dei moderni è stata intesa e vissuta nel corso degli ultimi 2 secoli e mezzo, anche se resta quest'altro modo di intendere la libertà piuttosto sotto traccia. Si tratta di quella libertà che si realizza nel prendersi cura degli altri. C'è una libertà autoreferenziale, ma c'è un modo di intendere la libertà che si esprime nel prendersi cura degli altri, di una libertà generativa, come dice qualcuno di recente, che può produrre, come il testo dell'enciclica sembra segnalare, effetti istituenti, cioè cambiamenti che procedendo dal basso sono in grado di modificare le realtà istituite. E qui ci sono poi degli accenni al consumo critico, per esempio, nel testo. La nuova coscienza di cui parla il Papa, di cui c'è bisogno, dovrebbe contrastare il primo modo distruttivo di intendere la libertà e favorire la diffusione del secondo modo generativo di intendere la libertà. Essa inoltre dovrebbe tradursi in nuove abitudini, in un contesto, soprattutto in Occidente, di altissimo consumo e di benessere, che rende di per sé difficile la maturazione di altre abitudini, sempre perché, come sappiamo, l'uomo nella prosperità non comprende, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il motivo per cui, dice il testo, ci troviamo di fronte ad una sfida educativa. Non è prioritariamente una questione di leggi e di regole da scrivere, ma di motivazioni in grado di sorreggere pratiche, anche micro, capaci di innescare auspicata inversione di tendenza rispetto alla spirale autodistruttiva in atto. Tra gli ambiti in cui la sfida educativa va raccolta, il testo dell'enciclica segnala da una parte la famiglia, dall'altra le realtà associative, poi anche le congregazioni religiose, eccetera, eccetera. Io vorrei dire qualcosa su questi due ambiti, la famiglia e le realtà associative, perché sono gli ambiti che più ho frequentato nel corso degli ultimi 30 anni. Ho ancora un po' di tempo?
Sì, un quarto d'ora.
Ah sì, ce la facciamo. La famiglia. Sicuramente abbiamo avuto tutti modo di leggere le paginette dedicate dall'enciclica al tema della famiglia come spazio di maturazione di una nuova coscienza. Io non le leggo, ci sono dei passaggi molto belli sulla bellezza e l'importanza della famiglia e sull'altezza della vocazione a cui la famiglia è chiamata. Il numero 213 è proprio un canto sulla famiglia, su ciò che la famiglia dovrebbe essere in corrispondenza della vocazione a cui essa è chiamata. La questione però è questa: la famiglia oggi e più in generale le relazioni di comunità, le relazioni basate sull'appartenenza e non su elementi di razionalità strumentale, se ci ragioniamo abbiamo l'impressione che la famiglia e le relazioni di comunità sono sempre di meno un punto di partenza, sempre di più un compito a cui dedicarsi intenzionalmente. L'esperienza, non solo l'esperienza ma anche i dati sulla condizione delle famiglie oggi in Italia ci dicono che da sola, la famiglia oggi da sola, lasciata da sola, la famiglia nucleare non tiene più, non ce la fa. Per cui la famiglia, nel senso di cui si parla qui nell'enciclica, famiglia come ambito prezioso, ambito di relazioni prezioso per la maturazione della coscienza di cui abbiamo bisogno per affrontare le sfide che mettono a rischio la stessa vita sul pianeta, va promossa questa realtà, va sostenuta, non difesa in maniera ideologica, riferendosi a modelli astratti che sono fuori dalla realtà. La crisi che colpisce la famiglia oggi è determinata sia dall'impoverimento diffuso di risorse materiali, sia dall'indebolimento delle relazioni e spesso da un mix di fragilità materiale e fragilità relazionale. Prendiamo i dati sulla povertà assoluta. Come sapete, i bollettini periodici dell'Istat ci mettono di fronte a dei dati che sembrano quelli di una cartella clinica ormai. 10% della popolazione in Italia ha problemi di povertà assoluta. Povertà assoluta vuol dire condizione in cui mancano le risorse essenziali per una vita degna di essere vissuta. Povertà assoluta è diffusa soprattutto al nord e al sud e colpisce innanzitutto le famiglie numerose. Questo è un dato interessante. La povertà assoluta dilaga, ma a farne le spese sono soprattutto le famiglie con due o più figli, dato acuito dalla mancanza di misure istituzionalizzate di sostegno al reddito. Come sappiamo, l'Italia è l'unico paese europeo che non ha una misura di sostegno al reddito come accade in altri paesi, tipo reddito di cittadinanza o giù di lì. Un altro indicatore di difficoltà della famiglia è la diminuzione del tasso di natalità, soprattutto al sud. Non so se sapete che la Calabria è la regione del mondo con il tasso di natalità più basso. La regione del mondo con il tasso di natalità più basso, perché l'Italia è il paese europeo con il tasso di natalità più basso, l'Europa è il continente con il tasso di natalità più basso. In Italia la regione in cui si fanno meno figli è la Calabria. Al di là di tutta la retorica sulla famiglia e sulle appartenenze, in Calabria non si fanno più figli. E poi il dato sull'invecchiamento della popolazione, per cui sulla famiglia in crisi continua a scaricarsi la maggior parte dei compiti di cura verso i componenti più fragili. Qualche anno fa abbiamo fatto una interessantissima, per noi che l'abbiamo fatta, non so per chi l'ha letta, un'interessantissima ricerca sulla condizione delle donne che avevano tra i 55 e i 75 anni, donne che si trovavano ad essere simultaneamente mamme di figli a casa, nonne di nipoti, figli di figli che lavoravano e figlie di genitori spesso in condizioni di salute precarie. I pilastri del welfare meridionale, ma in una condizione però di indebolimento progressivo della famiglia in quanto tale. E poi l'aumento, altro indicatore di crisi della famiglia, l'aumento vertiginoso del tasso di separazione e di divorzio, e per altro verso l'aumento delle famiglie ricostituite, allargate. Vi risparmio i dati sull'aumento del tasso di separazione e di divorzio nelle regioni meridionali. Degno di particolare considerazione rispetto alla conversazione che stiamo facendo oggi è il dato sulle famiglie individuali, cioè dal penultimo all'ultimo censimento. Come sapete, il censimento individua 9 tipologie di famiglie ormai, per dire che la famiglia non è soltanto quella costituita dal padre, dalla madre e dai figli. 9 tipologie di famiglia. La tipologia di famiglia che è più cresciuta dal penultimo all'ultimo censimento è quella delle famiglie individuali, dei single.
Una persona sola.
Una persona sola, cioè la modalità prevalente di fare famiglia in Italia è quella dei single, 24% rispetto al totale delle famiglie. Questo per dire, insomma, che quando parliamo oggi di famiglia, di che cosa parliamo? Che cos'è oggi la famiglia? L'incontro con le manifestazioni molteplici della precarietà familiare ha attraversato la storia della nostra associazione fin dall'inizio. Noi abbiamo cominciato 30 anni fa facendo scuola popolare, scuola di strada nei quartieri del centro storico di Cosenza, in cui c'era all'epoca una percentuale di dispersione scolastica che in alcuni quartieri superava l'80%, con situazioni anche di analfabetismo di ritorno, cioè genitori che avevano un titolo di istruzione superiore rispetto a quello dei figli, insomma. Attraverso questi ragazzi, conoscendo questi ragazzi che venivano tutti da famiglie abbastanza precarie, abbiamo incontrato le manifestazioni molteplici del disagio familiare. Ancora oggi, come dicevo in premessa, l'accompagnamento quotidiano di tanti genitori in difficoltà rappresenta una parte importante del lavoro che facciamo quotidianamente. Siamo ormai alla seconda generazione. Ora, i ragazzi che frequentano oggi il nostro centro sono i figli di quei ragazzi con cui 30 anni fa abbiamo cominciato a fare scuola popolare. E poi, come ricordava Alberto, su questo tema c'è la riflessione condivisa da più di 20 anni all'interno della rete Bambini e Ragazzi al Sud, una rete che raccoglie una ventina di gruppi, di associazioni meridionali che si occupano di questioni che hanno a che fare con famiglie in difficoltà e bambini. È abbastanza interessante forse condividere il fatto che all'interno di questa rete ci siamo mossi lungo una traiettoria che ha avuto come momento iniziale la riflessione sull'accoglienza familiare, cioè una modalità di accoglienza, quella che si esprime nei modi dell'affidamento familiare e che vede la famiglia come soggetto dell'accoglienza, in una prospettiva di superamento della istituzionalizzazione di quei bambini e ragazzi che non possono stare a casa propria, per arrivare dal tema dell'accoglienza familiare, per arrivare a ragionare sul tema della vulnerabilità condivisa. Cioè, nel corso degli anni, a mano che andavamo riflettendo su queste cose e andavamo confrontando esperienze, ci siamo accorti che è abbastanza difficile distinguere la condizione di chi si propone di accogliere e la condizione di chi esprime un bisogno di essere accolto. Cioè, ci siamo scoperti portatori di una fragilità condivisa, cioè le stesse realtà familiari, le stesse associazioni che si sono occupate in questi anni di accoglienza si sono accorte che la linea di separazione tra chi si propone di accogliere e chi esprime un bisogno di accoglienza è sempre più evanescente, e ci siamo scoperti tutti portatori di un bisogno comune di essere riconosciuti e accolti. E queste considerazioni si raccolgono attorno ad una espressione che è diventata per noi sintetica e fortemente evocativa: la costruzione di relazioni di vicinanza, di reti di vicinanza come compito. Che cosa proviamo a fare nei nostri territori? Proviamo a costruire reti di vicinanza a partire dal riconoscimento del nostro bisogno personale di essere riconosciuti e accolti. E qualcosa del genere lo si ritrova anche nel terzo paragrafo dell'enciclica, di questo capitolo sesto, dove non era oggetto della discussione di oggi, ma è abbastanza interessante che in questo testo si individua la prospettiva della tessitura intenzionale di reti di vicinanza come compito per fronteggiare la crisi in atto. Quindi la famiglia, vocazione preziosissima per il futuro della stessa vita sulla terra, ma una realtà che va essa stessa sostenuta, perché in quanto tale la famiglia oggi presenta tratti di fragilità e di vulnerabilità sempre più evidenti. Dunque il sostegno alla famiglia è uno dei compiti politici più importanti a cui provare a mettere mano. E poi l'altro ambito di maturazione di coscienza politica sono le realtà associative. Qui tra voi ci sono persone autorevolissime, molto più autorevoli di me. Sono un altro degli ambiti in cui l'impegno educativo per una coscienza rinnovata può essere portato avanti. Anche in questo ambito i segni della crisi sono inequivocabili, e mi riferisco in particolare alle diverse espressioni della solidarietà organizzata. Questi gruppi hanno giocato un ruolo importante nella storia del welfare italiano, offrendo un contributo notevole ai fini dell'ampliamento dei confini dell'esclusione sociale, dell'inclusione sociale, scusate. Franco, Soana, tanti di voi potrebbero dire cose molto più sensate di quelle che posso dire io. Nella situazione attuale, in cui le politiche di protezione si assottigliano e per altro verso i bisogni sociali aumentano, queste organizzazioni rischiano di cristallizzarsi nel ruolo di partner di istituzioni pubbliche che investono sempre meno nella protezione sociale dei cittadini e di competere tra loro per la gestione delle poche risorse di un welfare sempre più compassionevole e residuale. Dunque, mi pare che per le organizzazioni che rientrano in questo ambito, due sono fondamentalmente gli scenari possibili. Da un lato, la prospettiva di radicarsi sempre di più nel fare concreto, nella dimensione del servizio, e di appiattirsi progressivamente su questa dimensione. L'altra possibilità è quella di provare ad essere, a diventare ambiti generativi di responsabilità e di coscienza politica. Le due prospettive a me sembrano abbastanza alternative. Avrei voluto dire ancora qualcosa sul fare scuola, ma magari poi dopo mi riservo di dirla quest'altra cosa nel dibattito. Chiudo con una ripresa dell'interrogativo che fare, perché è l'interrogativo che attraversa tutto il testo dell'enciclica. Io vorrei provare semplicemente a citare due versetti, uno del tratto dal Vangelo di Luca e l'altro dagli Atti degli Apostoli, sollecitato in questa direzione da una lettura che di questi testi abbiamo fatto di recente con Pino Stancari. E che fare? Ora, questa domanda risuona all'inizio del Vangelo di Luca e all'inizio degli Atti degli Apostoli, come sapete meglio di me, l'autore degli Atti degli Apostoli è lo stesso Luca. E al capitolo 3, versetto 10
degli Atti
di Luca, capitolo 3 di Luca, versetto 10, c'è l'incontro delle folle con Giovanni Battista. E le folle dicono a Giovanni Battista: che cosa dobbiamo fare? A Giovanni Battista che pone l'esigenza di convertirsi. La folla che lo seguiva dice: ma che cosa dobbiamo fare? E a costoro che lo interrogano, Giovanni Battista cita la dottrina sociale. Cosa dobbiamo fare? E Giovanni Battista fa discorsi che probabilmente erano anche di senso comune, cioè li riporta alle esigenze di fare un esame di realtà. Si esprime nel senso di dire: guardatevi intorno e fate quello di cui c'è più bisogno, che ognuno di voi può fare. Per cui chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, ai soldati che gli chiedono cosa dobbiamo fare dice: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe, e a chi ha da mangiare faccia altrettanto. Insomma, la dottrina sociale. Si è letto i testi della dottrina sociale, cita la dottrina sociale, dopodiché punto è a capo. La domanda risuona all'inizio degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetto 36, dove si dice: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele, Pietro che parla, che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Dopodiché, all'udir tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, virgola, fratelli? È interessante l'aggiunta. Cosa dobbiamo fare, fratelli? Che cosa è accaduto? È accaduto che c'è la trafittura del cuore, c'è una conversione che nasce dalla trafittura del cuore, provocata dalla visione del crocifisso. È il rapporto a lui e a tutti i crocifissi della storia che noi possiamo provare a muoverci in un orizzonte di fraternità e scoprire, guardando il crocifisso e i voti su cui è possibile ritrovare i tratti del crocifisso, scoprire che la povertà non è una sciagura o un incidente di percorso, ma una condizione a cui siamo chiamati, e che i piccoli e i poveri, i più marginali, sono i fondamenti della città. Basta per il momento, poi dopo. No. Scusate, forse ho...
No, benissimo, sei stato molto bravo anche stare. Ok, non dico niente, facciamo una pausa di... Per le 11:30 però dobbiamo ricominciare dalla seconda parte. Facciamo una pausa di condivisione, anche sul piano proprio di rifocillamento, e poi dopo riprendiamo a partire da queste due interventi veramente stimolantissimi. Grazie. Vi propongo un'autoregolazione, significa interveniamo per non più di 5 minuti, quindi facendo domande, osservazioni, commenti, riflessioni, eccetera, come facciamo di solito. La parola alla chi me la chiede, per... Giulio.
Ah, no, grazie. Entrambi, carissantissimo. Il primo mi ha fatto ricordare che io produco olio biologico, e quando mi fanno tenerezza quelli che dicono io l'olio me lo vado a prendere al contadino, e questi non sanno cosa fanno i contadini a proposito dei veleni, eccetera, eccetera. Vabbè, questa è una parentesi, insomma, veramente se non c'è, si diffonde una cultura, a parte che io non mi spiego perché i veleni vengono consentiti, perché se una cosa è un veleno non ho capito perché, ho capito, però sono riservanti, cioè. Vabbè, chiusa parentesi, ma questa... io ringrazio Giorgio perché effettivamente pure a me questa enciclica è sembrata una bomba proprio tostissima, insomma, va molto al di là, insomma, lui da buon gesuita parla di ecologia, ma insomma è una bomba anche da un punto di vista politico, fa certe affermazioni sulla di critica al sistema economico mondiale, diciamo al capitalismo, diciamo la parola, lui non credo che la usi mai, però forse da qualche punto c'è questa idolatria del mercato che da strumento è diventato l'idolo da adorare, andazzo che ha avuto, insomma, con Reagan prima e poi con la Thatcher, insomma, che dal liberalismo è diventato liberismo sfrenato. Cioè noi viviamo, nessuno può negare che viviamo in una società, in una cultura in cui domina l'individualismo. Cioè qui ci sono anche discorsi magari da approfondire addirittura a livello filosofico, insomma, no? l'illuminismo, hanno avuto dei meriti indiscutibili, però hanno spostato sull'io, l'attenzione sull'io. Poi da qui passare all'individualismo sfrenato, e cioè questa incapacità dell'io a uscire da sé e a trovare, a cercare la relazione con il diverso. E non c'è tema più attuale di questo in questo momento. Tra l'altro è stato messo in crisi, c'è stato il crollo del muro di Berlino, tanto voluto da Giovanni Paolo II, ma poi è crollato anche questo altro muro, perché insomma questa crisi economica che non finisce mai, prima si diceva era come quella del 29, ma tutti dicono è molto peggio di quella del 29. No, perché non fosse altro per la sua durata e per la sua globalità, che investe, no? Cioè questa enciclica mi pare dice con una chiarezza semplice, ma che noi stiamo vivendo un periodo drammatico in cui l'alternativa è o il disastro totale o la ripresa. No? Un ricominciamento, proprio perché la crisi sembra aver toccato punti e vertici, sembra, dice il fondo, quando si tocca il fondo, insomma, c'è la possibilità, no? Come la chiamava Pino Stancari, la teologia della catastrofe. Nella catastrofe c'è la grande opportunità della ripresa, cioè i momenti di grande travaglio sono proprio quelli in cui, mentre nella prosperità l'uomo non capisce, nel travaglio l'uomo forse capisce le cose che ci sono da capire. Ed una delle cose che bisogna capire è questo discorso sulla libertà. No, questo ripensamento del concetto di libertà, che ovviamente non è fa quello che ti pare, insomma, no? La gente glielo deve, dobbiamo spiegare e farglielo anche ovviamente capire, soprattutto con la testimonianza. Papa ci dice che il primo cambiamento lo deve fare ognuno di noi. Questo è un concetto ricorrente. Quando lui finisce tutte le sue, come si chiamano, quelle che fanno la domenica, quando si affaccia a mezzogiorno, come si chiama? Sono
l'angelo.
A ogni volta finisce e mi dice: per favore, pregate per me, non dimenticate di pregare per me. Cioè, quando lui invita alla conversione dice: io sono primo, io cambierò, sempre questa sua insistenza di dire che il cambiamento deve partire da te. Se tu vuoi evangelizzare, avere un ruolo missionario di evangelizzazione, prima di tutto devi cambiare te, te devi convertire te, e no, che non è che te converti una volta poi è nel cassetto incassato. Ma io ho finito quello che dovevo dire. Dico che è veramente una cosa, un documento che andrebbe studiato, riflettuto in ogni parrocchia. Questa occasione non dovrebbe essere persa, perché questo documento è veramente una bomba, secondo me.
Paolo, no, volevo solo, scusa Marcello, intanto piacere di rivederti e di ringraziarti, perché sei tu che mi hai presentato a suo tempo la famosa suor Eugenia, cioè, mi hai fatto fare un'esperienza del fare. No, a parte questa piccola parentesi, io forse la mia carenza, non so se apro un argomento troppo complesso, non mi ricordavo questo discorso che ti ho collegato a Pio della frammentazione dei saperi. Se potevi dire qualcosa, ma non so se è un argomento troppo vasto, mi scusa, ecco. Però ho visto che ne hai parlato, se non sbaglio, e lo hai collegato a Pio,
mi pare, grazie.
Okay. Di buono.
Prima, questo quando si parlava, diciamo, di quel paradigma, diciamo, dell'evoluzione, no? Delle ere geologiche, la storia naturale. C'è una storia naturale che, diciamo, in qualche modo avviene in modo deterministico, cioè a prescindere dall'azione dell'uomo, prima della venuta sulla terra dell'uomo, dell'emergere, della emersione, diciamo, dell'uomo sulla faccia della terra. Il momento in cui entra l'uomo entra un fattore di libertà, cioè di comprensione dei processi naturali, per prove ed errori, a poco la scienza, la tecnica, che scorrendo, e quindi intervento su questo. D'altra parte c'è un uomo che prende consapevolezza di un'assoluta sua autonomia. Questo è un fatto recente, non è un fatto arcaico, antico. Cioè l'uomo che si crede padrone assoluto di cosa, e c'è stato, prima c'era una specie di, come dire, catenaccio in qualche modo, un catecon che tratteneva questo, tutte le culture, anche se è sempre stato diventato di l'uomo, è che il peccato originale di farsi padrone di tutto. Nella cosiddetta epoca moderna questo qui è saltato tutto completamente, quindi non è una crisi che, diciamo, quando così tremenda, oggi si parla di crisi terminale, io direi il capitalismo terminale, perché quello si tratta, che va, come dire, a finire, è qualcosa che riguarda gli ultimi 100 anni. C'è da fare una critica, una consapevolezza, come c'è da prendere consapevolezza del fatto del disastro, c'è da prendere una consapevolezza ancora di più grande di tutto ciò che ha prodotto questo disastro. Tanto ci capiamo, certo che la natura soffre, certo che tutto disastro rimane. Noi diciamo, quale coscienza politica deve essere colpito in maniera a livello di soffrire per questo disastro? Ma la consapevolezza che ci vuole è anche quella di quale ideologie, idee, punti di vista, paradigmi hanno causato tutto questo comportamento, quale scelte hanno causato tutto questo, e non limitarsi a un volume. C'è l'egoismo umano, certo, come si è manifestato, come è stato argomentato, quali ideologie sono imposte, quali procedure, queste cose dobbiamo dirle con nome e cognome. Oggi invece non si vuol dire più questo, perché si dice che per dire questo io devo elaborare un pensiero, quindi una dottrina, dire questo non va, per questo motivo, e quindi si lascia un pochettino all'oscuro tutto questo. Come uscirne? Io penso che, finito questo mito, diciamo, di cose, bisogna uscirne ritornando ai principi, a un archè, proprio nel senso filosofico della parola, ai principi primi. Il concetto di legge naturale, questo qui include, non è altro. La libertà illimitata è perché, quindi bisogna avere questo coraggio, diciamo, di incominciare a dire, guardate che abbiamo imboccato da 4 secoli una via sbagliata, molto sbagliata. Guardate che alcune cose già erano state viste da alcuni pensatori durante l'umanesimo, anche nel 500 c'è un'opposizione diversa su queste cose qua, sul posto che l'uomo ha nel creato. Io ho letto la biografia del beato Paolo Giustiniani, siamo nel 1580-1528, muore, nasce Sant'Ignazio Loyola in quel periodo, un pochettino prima c'è lui, che si fa, è il fondatore del Camaldolese di Monte Corona, l'umanista, che a un certo momento si fa eremita, non studia più, che studia i padri, ma poi dice che l'unico studio da fare è il crocifisso, è Gesù crocifisso, l'unico libro, abbiamo finito così, l'unico libro per capire è guardare il crocifisso. Allora, e dobbiamo dirlo questo con chiarezza. E se l'unico libro è il crocifisso, la preghiera, l'incontro con gli altri religiosi, dobbiamo dire che l'unico libro è il crocifisso. Altrimenti, diciamo che tutte le vie, ogni anno che aspira al meglio, siamo nella verità, possiamo andare tutti d'accordo insieme. Non posso, guardate che non si può andare sempre d'accordo insieme, perché nell'uomo scatta sempre un al di fuori del crocifisso, scatta sempre con l'altro meccanismo, anche nelle altre posizioni religiose. Questo può avvenire anche il cristianesimo, che scatta l'altro meccanismo, ma tradendo il Cristo, però tradendo il Cristo sempre, facendo il Giuda. Anche noi possiamo fare questo qui, però attenti che la soluzione sta lì. Questo qui, basta, facciamoci qui però.
Ok, grazie di voi.
C'è un'altra cosa, ma...
Vabbè, se mai vediamo, se c'è un secondo giro, se è possibile. E Pino, poi se volete poi possiamo anche punto così. Da loro il mondo e poi fanno un giro, vediamo.
Ho letto tempo fa appunto questa enciclica e quello che mi ha colpito era quel profondo legame che nell'enciclica è richiamato all'attenzione e che si svolge in tre direzioni: il legame con il creatore, il legame con i fratelli creati e legame con il creato inteso come la materialità del mondo, della natura e con gli alberi. Ed è l'armonia, era originaria, che legava, diciamo, un poco le manifestazioni di questo legame, come dire, che si usciva in tre direzioni. E sembrerebbe di cogliere anche la sottolineatura che il guasto dell'armonia non è solo nel rapporto con Dio o con i confratelli, come è chiaro, ma che insomma il guasto interviene su tutte e tre le direzioni. Quindi io non, cioè praticamente in altre parole, il perdere di vista il rapporto con Dio induce spesso come conseguenza il perdere di vista il rapporto con gli altri uomini, considerandoli diversi, oggetto magari anche del proprio atteggiamento di potere anziché di servizio, e induce anche un guasto con il creato, e viceversa il guasto con il creato induce anche guasti nelle relazioni sociali e induce guasti anche nelle coscienze. Quindi voglio dire, insomma, questa enciclica è veramente, non è un'enciclica ecologica, è un'enciclica ecologica, sociologica e teologica, quindi richiama un poco alla unità della persona nel suo rapporto con Dio, con gli altri del creato, sia uomini appunto che cose e natura. Quindi è veramente un richiamo a una conversione totale, ecco, perché indica chiaramente che continuando nella separazione, ecco, di questi tre aspetti o nella strumentalizzazione di uno o due gli altri, c'è la catastrofe alla fine. Quindi occorre veramente una conversione che è radicale su tutti e tre i piani, quindi una riscoperta del rapporto con Dio, una riscoperta del rapporto con i fratelli, una riscoperta del rapporto con la natura, in una armonia. Mi pare poi degli interventi di Marcello e di Anna Maria e dall'esperienza tutto questo ci richiama un po' sotto sotto come filo rosso in questo senso.
Sulla antropocene, che teoricamente farebbe pensare ad un'era in cui l'uomo è al centro e che invece assolutamente non è così, cioè nel senso che non c'è al centro l'umanità, ma ci sono dentro tutti gli individualismi di quella frammentazione di cui si parlava prima. A fronte di questo, il tema di una ecologia integrale e quindi di un forte riproporre il tema della interrelazione, dell'interdipendenza che sta al centro
di tutta, attraversa tutta l'enciclica, e è tanto più paradossale la cosa perché c'è una contrapposizione forte tra l'individualismo imperante e questa globalizzazione che sembra invece offrire il tema dell'interdipendenza, e dentro questa cosa il tema della libertà. Allora mi ponevo e ponevo a Giorgio e Anna Maria il tema di quale pedagogia, quale il tema, qualcuno ti dicevi il tema della scuola. Io non credo che sia soltanto un problema di scuola, anche se quelle sono poi le, diciamo, le agenzie teoricamente preposte, ma non sono gli unici luoghi. Per questo che ponevo il problema di quale accompagnamento a ritrovare il tema di quale libertà e di quale appunto, di quale superamento dell'individualismo nel ritrovare l'ecologia integrale.
Io direi la parola, ma ancora un intervento così posta, una riflessione a Giorgio, dicendo una cosa, chiedendo una cosa anch'io, per sulla scuola ci ne parli un po' di più,
ed è legata a quella domanda sulla frammentazione, di cui mi ricordo anch'io che Pio più volte, anche parlando dello studio degli studenti, no? Sono tutti quanti separati, parli di medicina, tutti separati le varie materie, ed è, non è un caso, cioè è tutto, c'ha una logica, insomma, invece bisogna recuperare anche oltre che la conoscenza della particolarità, la conoscenza del senso del complessivo, cosa che oggi manca completamente nella scuola. Quindi la scuola è molto importante, e forse anche sulla pedagogia, forse Anna Maria può dire qualcosa rispetto alla sua esperienza di insegnante su questo particolare, generale senso della vita e così via. Grazie.
Prego.
No, facciamo così, oggi cambiamo modello, dai, paradigma. Dai, la stessa cosa, dai.
Il discernimento per noi.
Sì, sì.
Io credo la pedagogia, cioè la scuola purtroppo credo sia diventato uno strumento di una politica perversa. Cioè la scuola non è più, secondo me, il luogo dove vengono formate le coscienze. Io dico una cosa grossa, forse paradossale, però l'esperienza che io ho avuto, mia personale, e l'esperienza della scuola che hanno fatto i miei figli, mi fa pensare, quindi sono quattro, quindi in diversi periodi, per lunghi anni, no, ho potuto vedere questo. Cioè nella scuola non c'è più l'attenzione all'individuo, e questo credo che sia il punto basilare, cioè l'alunno, il ragazzo, lo studente non è più un individuo, ma è una persona, un essere che deve praticamente sottostare a delle regole ben precise. Non parlo di disciplina, parlo proprio di in cui la libertà di parola o di pensiero viene spesso soffocata, e sinceramente io credo che la scuola abbia abdicato al suo ruolo, no, di educatrice in tutti i sensi, e questo con molta amarezza lo dico, perché io molto spesso mi ritrovavo a cambiare quello che era la preparazione, non l'ora che io dovevo affrontare o la lezione che dovevo fare, perché magari mi si ponevano dei problemi o vedevo dei problemi in alcuni ragazzi, e quindi si apriva una discussione, si apriva un dibattito. Ma adesso no, adesso tutto è... cioè la scuola è estremamente, come si può dire, è una tecnica, c'è lo spazio per la persona, lo spazio per i sentimenti, lo spazio per le sensazioni, no, che si possono provare all'esterno, non c'è più, non c'è più. Io questo veramente mi fa paura, perché la scuola è asservita al potere, è asservita a questa perversa forma di questa politica perversa, in cui solo qualcuno può parlare, solo qualcuno può dire, qualcuno fa la parte del leone e tutti gli altri tacciono o devono tacere. E purtroppo, cioè, forse sono un po' drastica, però io la sto vivendo anche sulla mia pelle questa cosa. Cioè, si è perso l'uomo, si è persa l'uomo come identità, l'uomo come persona, l'uomo con i suoi problemi, con le sue sensazioni, con la sua sensibilità. Tu stai lì buono, zitto, e ubbidisci e fai. Perché? Perché altri devono andare avanti, perché l'economia deve andare avanti, tu sei asservito a questa cosa. E questo è perché si è arrivati a questo? Io non lo so perché si è arrivati a questo, però certo siamo in un mondo dominati dall'economia, dal potere smisurato, quindi chiunque poco poco sale un gradino, no, su una pedana, pensa di poter parlare, di poter dire, e di essere chissà chi. Cioè, non si ha più neppure l'umiltà di riconoscere che siamo dei poveri esseri con tante difficoltà, con tanti difetti, con tante storture. C'è qualcuno che se crede un Dio, che si sostituisce a Dio, al di là del fatto di riconoscerlo o meno come creatore, eccetera, però uno si deve riconoscere limitato, se deve riconoscere che se non vuole sapere che c'è un essere superiore, ma quantomeno sentire i propri limiti. No, cioè, ecco, io credo che in questo bisognerebbe chi, la politica, chi potrebbe fare questo? Cioè, bisognerebbe proprio ripartire dalle coscienze, ripartire dall'accorgersi che anche il più piccolo, la più piccola creatura può dire qualcosa di importante. E invece, non lo so, qui possono parlare solo i grandi, ecco, questa è solo gli ambiziosi, solo, insomma, ecco, io ho tanta amarezza dentro in questo senso.
Grazie Maria. Giorgio.
Ma è davvero molto, molto complicato interagire con i vostri ragionamenti, perché avete sollevato una serie di questioni che richiederebbero almeno un altro incontro per solo per impostare la questione. Ma comincio dalla sollecitazione di Paolo. Il tema della frammentazione dei saperi era uno dei temi di Pio. Il libro sulla coscienza politica ruota un po' tutto attorno a questa questione, la coscienza politica come coscienza del tutto, ma già ci sono alcuni scritti mi pare uno del 58, se non ricordo male, dove citando un pezzo di Sant'Ignazio, poi dice che non è il tanto sapere che sazia e soddisfa l'anima, ma è il sentire e gustare le cose internamente. Sviluppa tutto il ragionamento sulle professioni, sui saperi, sulla specializzazione dei saperi e sui rischi della specializzazione dei saperi. Negli anni successivi poi in una conversazione fitta con voi, con Maurizio Polverari, la tesi di Maurizio Polverari sul personalismo di Mounier, sui rischi del pensiero macchinico, no? E poi più avanti la lettura di Teilhard, il fenomeno umano, l'ambiente divino, la messa sul mondo soprattutto, che Pio citava così spesso.
tutta la riflessione sulla laicità, insomma il filo conduttore di questa ricerca che possiamo individuare nel tentativo di trovare il filo conduttore, trovare il senso unificante, insomma, rispetto a tutto quello che si vive, rispetto a tutto quello che accade. La cultura moderna è una cultura che si sviluppa per frammenti. Oggi la stessa ricerca scientifica, quella che ha più successo in accademia, è la ricerca che si specializza rispetto a oggetti sempre più micro, la sociologia del dito mignolo, la sociologia delle realtà interstiziali, no? Più si circoscrive l'oggetto della ricerca, più chi fa ricerca viene riconosciuto e accreditato. Ma il tentativo di un pensiero che si proponga come obiettivo quello di favorire una consapevolezza del tutto, non, oggi non ha molto spazio in ambito accademico, così come non hanno grande successo coloro i quali si propongono di favorire ricerche interdisciplinari o transdisciplinari, come dice qualche pensatore raffinato. Quindi, insomma, le cose che Pio dice, scrive, le cose che costituiscono oggetto della conversazione con tanti di noi vanno un po' tutte in questa direzione, ma appunto si tratterebbe di parlarne con un po' di calma e anche in maniera più distesa. E poi così anch'io, come diceva Giulio, penso che questo sia un testo poderoso che insomma noi avremo bisogno di tempo per capirlo fino in fondo, per digerirlo. Tuttavia, sono questioni che si impongono, ripeto, non questioni nuove, non sono questioni nuove, ma per niente nuove, nel senso che pensiamo alle cose che hanno raccontato nei decenni passati pensatori come Levinas e soprattutto Jonas. Il principio responsabilità di Jonas è del 78. Del 78, 1978, è l'analisi che quel testo contiene, non è molto lontana dalle denunce che sono contenute nell'enciclica. Ma pensiamo a tutti i cosiddetti intellettuali della modernizzazione riflessiva, che ne so, Beck e la società del rischio, o Bauman e la società liquida, Latouche, le teorie della decrescita, insomma, non ma tutto il movimento che si è raccolto attorno all'esperienza terra madre, Petrini e compagnia bella, no? Questo per riferirci a riflessioni maturate in questa parte del mondo, senza fare riferimento ad una ricerca che è molto più avanti di in America Latina soprattutto. Quindi le cose non sono cose nuove. Quello che credo ci sconvolga è la presa di coscienza del fatto che ormai la conversione è inevitabile se noi vogliamo evitare che sparisca la vita sulla terra. Cioè noi siamo di fronte ad una situazione che è così, vuol dire, così oggettiva e così drammatica, per cui noi facciamo fatica a prendere coscienza che queste cose che ci vengono dette sono vere, perché gli scenari sono davvero catastrofici. C'è il rischio che la vita sulla Terra possa non continuare, questo è il fatto. Tutto il discorso sui mutamenti climatici, sulla biodiversità, per cui dal micro al macro noi siamo di fronte ad una serie di problemi che costituiscono una massa critica di portata impressionante. È a rischio la continuazione della vita sulla Terra, cioè è concretissimo il rischio che la specie umana si estingua. Insomma, non è una cosa di poco conto, no
voglio dire. Comunque,
sì, ma sì, no, ma è tutto previsto. Ma poi la voglio dire, la storia della salvezza è piena di. insomma, se uno poi legge queste cose alla luce della rivelazione biblica, ci si accorge che già nel giardino i problemi si sono creati, no? Quando c'è stato quel fraintendimento radicale sull'albero della conoscenza del bene e del male. Cioè, voglio dire, le cose viste nella prospettiva della storia della salvezza ci dicono che nulla di nuovo sotto il sole. Quello che c'è di nuovo è la radicalità delle questioni, che noi facciamo fatica a vedere perché non siamo aiutati dallo stile di vita che conduciamo, dalla cultura che abbiamo ricevuto, dalle abitudini che si sono stratificate. E non è un caso che la conversione a cui l'enciclica richiama non è soltanto un processo di maturazione intellettuale. Il Papa dice: qui c'è bisogno di una conversione che dia luogo ad abitudini diverse. Questo è il fatto. Cioè, bisogna cambiare stile di vita. Complessivamente però mi sembra che quello che entusiasma dell'enciclica è il fatto che comunque c'è una speranza che attraversa il testo. Non è un testo disperato, c'è una grande speranza, e la grande speranza riposa sulla, e qui viene fuori il gesuita, sulla fiducia relativa al fatto che il Signore continua ad operare nei disastri e negli sconvolgimenti, nelle catastrofi di questo nostro tempo presente. Il Signore continua ad esserci, a lavorare, ed è su questo che si fonda la speranza di chi prova a riflettere su queste cose, a promuovere stili di vita alternativi. Sul tema della libertà, ecco, anche su questo ci sarebbero tantissime cose da dire. Segnalo i testi più recenti di Magatti e del suo gruppo di ricerca, che a me sembrano le cose più interessanti che stiano circolando negli ultimi anni sul tema della libertà, in particolare sul tema della libertà generativa, questo paradigma che dagli autori citati viene proposto facendo riferimento ad Erickson e al tema della generatività, così come viene proposto da Erickson. Poi, se volete, ci torniamo. Sulla questione educativa, è una delle questioni su cui più sto riflettendo negli ultimi mesi. Mi sto molto interrogando su che cosa vuol dire oggi fare scuola, su che cosa vuol dire portare avanti un impegno educativo. Se dovessi dire qual è il mio mestiere, al di là dell'attività di ricerca, di insegnamento, ma a me sembra che la maggior parte degli sforzi, insomma, che miei personali e poi del gruppo a cui appartengo, si sono coagulati attorno ad un compito, che è quello di fare scuola. Mi sembra che in questi 30 anni noi sostanzialmente non abbiamo fatto altro che cercare di fare scuola. Ma che cosa vuol dire fare scuola? Sto lavorando attorno ad un testo che vorrei provare ad intitolare così: la scuola che promuove. Abbiamo la scuola, com'è quella di Renzi, la buona scuola. Insieme ad altri, ragionando intorno al tema della scuola che promuove. Che cosa voglio dire con questo? La scuola che promuove è quella che si riconosce in quella duplice finalità di cui parla Don Milani in Lettera a una professoressa, quando si interroga Don Milani su che cosa vuol dire fare scuola. Lui dice: la scuola ha due finalità. C'è una finalità ultima, che è quella di insegnare ad amare. La scuola deve insegnare ad amare, ovvero ad assumersi la responsabilità degli altri. Diremmo adesso: la scuola deve essere palestra di libertà generativa. E dice però Don Milani in questo testo, che voi conoscete meglio di me, dice: questa è la finalità ultima, però ce la dobbiamo ricordare solo ogni tanto, perché c'è una finalità che viene prima, immediata, che consiste nel fare in modo che tutti imparino ad usare le parole per esprimersi, le parole per comprendere il discorso degli altri, le parole per interpretare quello che accade, il pensiero critico. La scuola dunque come ambito generativo di coscienza politica. Ora, nella introduzione a lettera a una professoressa dice: i ragazzi di Barbiana scrivono, questo testo non è stato scritto per gli insegnanti, ma per i genitori, perché imparino ad organizzarsi. Quando ho riletto nei mesi scorsi questo testo, queste prime righe dell'introduzione per me sono state come un'illuminazione. Questo testo non è scritto per gli insegnanti, ma per i genitori, perché imparino ad organizzarsi. Cioè, in fondo, quello che noi abbiamo tentato di fare in questi anni è stato esattamente questo. Da genitori vicari abbiamo provato ad organizzarci per fare cosa? Per fare in modo che il diritto all'istruzione delle centinaia di ragazzi che abbiamo seguito in questi anni, da diritto formale potesse diventare una libertà sostantiva, perché potesse essere contenuto lo scarto tra il diritto riconosciuto dalle regole e le possibilità di una concreta fruizione di questo diritto. Questa a me sembra che sia oggi la scuola che promuove, cioè la scuola che promuove è il complesso di tutte quelle iniziative messe in atto dalle istituzioni formali, sì, ma anche da famiglie, da associazioni, gruppi, persone singole che si impegnano perché sia ridotta la distanza tra bambini e ragazzi, soprattutto quelli più vulnerabili, e le opportunità di accesso alla conoscenza, alla comprensione dell'uso delle parole. E chiudo dicendo che, provo a dire quest'ultima cosa parafrasando un'amica a noi molto cara, questo tipo di impegno, questa modalità di fare scuola è paradigma di quanto sia entusiasmante e difficile l'impegno educativo. Oggi l'impegno educativo, giocato a qualsiasi livello, quando si propone di favorire la maturazione di coscienza, è impegno di pura semina in pura perdita. Questo lo dobbiamo sapere. Chi oggi si pone come e questo chi ha figli adolescenti per esempio lo capisce meglio di chiunque altro, o nipoti, cioè oggi l'impegno educativo è fatica di semina in pura perdita, perché non lo sai che cosa può derivare da questo impegno. Può andare bene, ma può andare anche molto male, perché l'impegno educativo è l'espressione più radicale di gratuità. Di fronte all'altro tu sei radicalmente povero, e in questo è l'aspetto entusiasmante dell'impegno educativo, ma anche l'aspetto più impegnativo: pura semina in pura perdita. Sì,
aspetta, vediamo prima se c'è qualche altro che non ha ancora intervenuto, poi c'è la parola a Giulio, già prenotata. Ok, allora Giulio.
Brevemente, ma insomma, come diceva Giorgio, qui ci vorrebbero altre tre riunioni. Frantumazione dei saperi. Così un flash. Io ho trovato sempre molto utile, sempre per utilizzando l'insegnamento di Don Milani, dare peso alle parole, la distinzione che c'è fra autonomia e distinzione dei saperi. Io vedo che si fa nel dibattito molto spesso confusione tra questi due concetti che sono, secondo me, profondamente diversi. Una cosa è dire che tutti i saperi sono distinti, è chiaro che l'etica, la religione, la politica, l'economia, la scienza, bla bla bla, chi più ne ha più ne vede, sono distinte fra di loro, cose diverse, ognuna ha le sue specificità, ognuna ha le sue, e questo è giustissimo dirlo. Altra cosa è dire che sono autonomi, cioè che non ha l'una non ha niente a che vedere con l'altra, sono due concetti, è facile fare questo salto che porta a delle confusioni terribili. Cioè dire che l'etica e la politica, per esempio, sono distinte, si può anche dire, anche se nel caso specifico io considero l'etica una degli ingredienti della politica insieme alla cultura, ma dire che sono autonome porta a delle conseguenze pazzesche. Questa è la prima cosa, costruzione di reti di relazioni, di reti di prossimità, come dicevi, di vicinanza. Ma qui si va a vedere che la bellezza, anche come dicevi tu, il fascino del momento storico che stiamo vivendo, che sì è drammatico, ci pone delle cose, però anche ci fa ritornare le questioni di fondo. L'uomo è un essere relazionale che per natura è aner politikos esti, l'ha detto aner politikos esti, ha detto Aristotele 300-400 anni prima di Cristo. Qui viene meno la difficoltà, mi diceva la signora Anna Maria, anche nella scuola, veniamo al. Ci sono filoni di pensiero che sono, diciamo, secoli che si contrappongono, perché all'idea dell'uomo come relazione, che parte da Aristotele, arriva a Freud e a Teilhard de Chardin. E c'è l'altra teoria che parte da Eraclito, no? E arriva l'homo homini lupus, e arriva l'io, eccetera, eccetera. C'è la teoria che il conflitto è una cosa buona, è quello che manda avanti la storia, no? La guerra è la regina di tutte le idee, no? Per Eraclito, il polemos, la parola polemica. Ora, nessuno vuol negare l'esistenza del conflitto. Tu hai ricordato che nella prima coppia di fratelli, non nella decima o cinquanta, nella prima coppia di fratelli uno ammazza l'altro, per cui il conflitto c'è. Bisogna vedere come lo consideriamo. È la malattia il conflitto, pure le malattie ci sono sempre state, ma le combattiamo. Si può vivere di conflitto, in certi momenti può essere anche addirittura necessario, un professore, un insegnante può anche in un certo momento dare la punizione, però se dà solo punizioni non è un bravo insegnante, significa che deve dimettersi, è così il genitore, eccetera, eccetera. E qui il problema della scuola è fondamentale, perché insieme alla famiglia la scuola è il luogo educativo per eccellenza, ce ne sono tanti altri, ma insomma scuola e famiglia sono. A me pensa a questo riguardo, io penso che la Chiesa ha fatto degli errori clamorosi, cioè, ha fatto una battaglia estrema sull'ora di religione che non serve a niente, perché il catechismo faceva fatto in parrocchia, non a scuola. Non si è mai sentito uno che mi ha detto che acquistato la fede per l'ora di religione, ho sentito moltissimi che mi hanno detto che l'hanno persa per l'ora di religione, ma avessi avuto uno che mi ha detto io ho acquistato la fede, pure il catechismo è fatto in certo modo, ma comunque la Chiesa doveva fare la lotta sui programmi, ma come studiamo la storia, no? La storia sono le date delle guerre, conferma l'idea che la storia e le date che segnano le svolte sono tutte guerre. Cristianesimo, io vorrei sapere come viene insegnato nelle tesi, l'ho visto, Sant'Agostino, San Tommaso sono dei minori, Rosmini proprio non esiste, Teilhard de Chardin nessuno, non esiste il nome in nessun libro di storia, di filosofia, eccetera.
Giulio, ok.
lascerei tante altre cose per dire. Vabbè, però insomma, questi incontri servono a, ma sono di discernimento per noi o no?
No, ma è discernimento mica solo il tuo.
No, mio, beh, non mi pare che hanno parlato tante, sono. E se no non ci vengo più io, se ogni volta mi fai sta scena io non vengo più, io davvero mi sono anche un po' stufato di sentirmi sopportato, capito? Alberto mi fa sta scena tutte le volte, mi sono un po', mi dà un po' fastidio sinceramente, dai. Perché c'ho, avendo 8 nipoti ce l'ho da fare io,
Una
sana
litigata come
sì, ci vuole, quando ci vuole ci vuole, insomma, ecco. Lui si è assunto questo compito, io glielo lascio ben volentieri perché fa un servizio, io glielo ringrazio, però
sa, ma lui non lo fa contro di te, ha fatto favorire il
per stimolare,
sì. In anticipo di essere contento.
Alterato nell'esposizione. Allora, due cose, come se ne uscirà da questa situazione? Io penso, qui manifesto semplicemente un sentimento mio di atteggiamento di una persona pessimista, che tutto ciò che sta all'origine di tutta questa situazione qua porterà, lo dico quasi con una certa sicurezza, però sicurezza che viene dal mio pessimismo, cioè non fatto razionale, finirà con mera cruenta, cioè l'Adler.
La, scusa, non ho sentito.
E Novelos. Non passerà secondo me tanto. E non sarà la guerra dell'ISIS o del rapporto così che vogliono far apparire, quindi anche perché le guerre mondiali che abbiamo fatto poco fa dicevamo Dio agisce anche nelle catastrofi, ma non è che abbiamo fatto grande discernimento su questo, perché l'azione di Dio durante questa catastrofe sono i comportamenti dei singoli che hanno manifestato la sua misericordia, la sua solidarietà e il suo amore, ma non che si è generato in una come dire, cambiamento di questa realtà transeunte. Ecco perché poco fa dicevo, guardate che la fine del mondo comunque ci sarà anche fra milioni di anni, cioè il problema della vita umana non è la vita biologica. Ecco perché accento sempre l'uomo, e io quando si mette accento alla natura ho paura che un fatto biologico per oggi andare incontro a tante persone che pensano così. Cioè un pensiero mondano ancora una volta. La guerra purtroppo ci sarà e forse poi si ricomincerà chissà come. Non ho, quante resteranno, spero di non esserci. Questo per quanto riguarda, ma poi anche sull'incisa, sul fatto diciamo del. Questo è una cosa, un sentimento come lui ha sfogato dicendo quello di religione, io ho detto questo qui, un sentimento che ho, una percezione che sento, che mi accompagna, vedo questo, ecco. Non lo voglio trasmettere agli altri, lo comunico soltanto nel senso che io la vedo così. C'è l'altro problema invece, che mi sembra strano, che si incomincia a dire questo principio, questa educazione alla conversione, al cambiamento di stile di vita, guarda caso. Dal punto di vista del consumo, cioè ancora una volta siamo visti ormai come consumatori, e l'educazione deve essere quella di essere un buon consumatore, un accorto consumatore, un giusto consumatore, un equilibrato consumatore, un moderato consumatore, un sobrio consumatore, che tiene presente un sacco di cose. Una volta diceva la scuola formava cittadino e al lavoratore, e il lavoratore non come schiavo. Del lavoro qui è completamente fuori, non esiste, cioè ciò che viene prima del consumo, del produttore, di colui che lavora, che trasforma.
Scusa, Liborio, non esiste dove?
Nell'incisa, il tema del lavoro non esiste completamente. Si trova il debito pubblico, sono le relazioni internazionali, sono le scelte delle politiche, e vi escludendo nonno dal soggetto, diciamo, degli uomini che tutti lavorano, attenti che qui lavorano non lo prendono nel senso classista o di alcuni quelli che lavorano, perché per me il lavoro è di tutti. Chi ha detto che i bambini non lavorano? Non che devono, perché altrimenti non è voi, sono dei bambini, che i bambini non lavorano. Chi ha detto che gli ammalati non lavorano? Chi ha detto che le donne che stanno a casa non lavorano? E che lavora soltanto quello che la società dice. Cioè la categoria del lavoro, secondo me, è molto più comprensiva, è molto più vasta di quella del consumo, è molto più dignitosa, perché mette l'uomo dinanzi alle scelte, non di consumare, ma di provvedere al consumo, di provvedere alla vita, di provvedere allo sviluppo, di provvedere alla persona. Mentre negli anni passati, negli ambienti così che volevano, si dicevano, come dire, innovativi o che lottavano, si impegnavano per la liberazione, per la responsabilità politica, per la dignità del lavoratore, il tema del lavoro era al centro, oggi invece si mette al tema al centro il consumo critico, chiamiamolo così. Non il consumo per consumare, ma il consumo, ci guarda che c'è un'arma, il consumatore ha già un'arma per premere, infatti dice così, premere sui popoli, premere sui potenti, premere sui cose attraverso questo consumo qua. Ora mi sembra che, a mio parere, modestissimo parere, una posizione già in partenza debole. Voi pensate di cambiare qualche cosa perché saremmo più accorti nella raccolta differenziata? Esempio, Anna?
Sì.
Quando era bambina faceva l'orto, anche mia moglie nelle Marche con Rinaldo, faceva l'orto, faceva le piccine, faceva il guardiano di tacchino, andava a fare, ma il porticino tu cercavi di fare le facce.
Ci sono 8 paragrafi sul lavoro comunque. Esatto. Poi dopo che
sono passati 5 minuti,
signore. Va bene, no, okay. Volevo fare alcuni riferimenti anche a
fare opportunità.
Okay, basta, sì.
C'era Franco, poi vorrei sapere dopo Franco chi è ancora lì? Lei mi ricordo come li chiami?
Giovanna.
Franco Giovanna, e ci prendiamo qui per oggi. Poi continueremo, anche perché Giulio il riferimento lo facciamo un anno, eh?
Sì.
Okay. Dai, allora Franco e poi Giovanna.
Sì, io l'ho ascoltato con molta concentrazione e non ho, come dire, me lo sono gustato, e mi ha suscitato qualche ulteriore pensiero, diciamo. Il tema della libertà, no? Il moderno nasce come movimento di liberazione dall'ancien regime, ma ci ha precipitato in un'altra schiavitù. Questo per me, diciamo, il senso storico, no, di un discernimento che abbia. Cosa c'è al cuore? C'è l'idolatria? È un problema di idolatria? Mi viene in mente tutta l'analisi marxiana dell'alienazione dell'uomo, no? L'uomo proietta fuori di sé le proprie facoltà che lo dominano. Fino a quando noi non riusciremo a liberarci da questa alienazione da noi stessi, che poi diventa dall'altro e da cosmo, noi non riusciremo a liberarci veramente, perché un problema di liberazione esiste. Io mi posso liberare da questa idolatria soltanto se rientro in me stesso. E per noi credenti questo è possibile soltanto se assumiamo il crocifisso come, diciamo, il paradigma centrale. Questo mi porta a dire una cosa semplice. Mi viene in mente l'analisi di un altro papa sulle strutture di peccato nella Sollicitudo Rei Socialis. Siamo arrivati al punto che la stessa Chiesa è diventata una struttura di peccato, no? Ci stiamo dentro fino a qua. Io penso che parliamo di coscienza, parliamo di educazione, Io penso che fino a quando la scuola non diventa una scuola sapienziale, uso questo vecchio termine, no? Che preferisco a coscienza. Fino a quando tu non mi trasmetti delle nozioni, ma mi trasmetti un sapere che è sapienza del mondo, tu mi avrai formato a una cultura performativa che di volta in volta è asservita al capitalismo, al comunismo, eccetera, eccetera. Io vedo questo, diciamo, come un dato di fondo. Lo rispolvererei questo tema del fatto che esiste una sapienza che riconduce ad unità ciò che deve essere ricondotto ad unità. Per me questo, diciamo, è il punto, è la reazione alla frammentazione
o al nozionismo, no?
Sì, ma da dove nasce la frammentazione? Dal fatto che oggi dove va la scuola buona? Va ad essere sempre più funzionale al mercato, perché così ci trovo lavoro, perché così il PIL cresce, perché così, no? Per me, diciamo, nel mio piccolo, io penso che il nodo di fondo invece è proprio il contrario. Ci vuole una scuola che mi forma ad essere pienamente umano, che mi forma ad essere veramente, che mi forma veramente all'amore, no? Tu citavi Don Milani prima, eccetera. Io penso che oggi è più acuto il problema dell'epoca rispetto all'epoca di Milani, che forse quella cosa che deve essere tenuta, diciamo, come cosa di fondo, ma è ogni tanto ricordata, oggi deve essere al centro. Perché fino a quando io percepirò la cultura come qualcosa di performativo, cioè che mi deve servire ad raggiungere dei risultati in vari campi, non dico solo strettamente nell'economia, al successo personale. Per me questo, diciamo, è un punto di fondo. Io non ho esperienza di insegnamento se non di formazione associativa, diciamo così, però so questo, che tu cresci come persona sapiente essenzialmente quando il luogo formativo è luogo di relazioni fraterne. È la fraternità che ti fa imparare.
Di passione, di amore.
Non è la nozione, e nemmeno il sapere tecnico. Non che non serva il sapere tecnico. Il problema è che se io non so governare il sapere tecnico a partire da una sapienza, non farò che rigenerare un mondo alienato. Non sarà più il capitalismo, sarà un'economia solidale meravigliosa. Ma se non risolvo questo problema, non ho risolto nulla. L'ecologia integrale, secondo me, è questo. Se tu leggi questa enciclica nella sua profondità, è questo. Guardate che è una dimensione spirituale quella che viene proposta, perché c'è una unità fondamentale del creato in cui l'uomo ha il posto centrale, e c'è un'interdipendenza fra la vita biologica e l'insieme del creato, cose animate e inanimate, per usare un vecchio linguaggio. E fino a quando noi non percepiremo questa integralità del creato, non saremo in grado di custodirlo. Ho finito.
Sì, Giovanni.
Io volevo ricollegarmi al tema della scuola perché mi sembra molto importante, e condivido quello che ha detto Anna Maria, perché anch'io ho avuto esperienze di insegnamento, sono stata 40 anni nella scuola, sono un ex insegnante, e ho potuto anche constatare poi le differenze proprio di modello scolastico, di apprendimento tra la scuola media e superiore. Ho fatto metà degli anni della mia carriera nella media e l'altra metà nella superiore, e quindi conosco tutti i problemi, insomma, le difficoltà. E mentre la scuola media si è data un modello dopo gli anni 60, insomma, di innovativo, anche con l'apertura a tutti del diritto allo studio e quindi con compiti anche sociali, e si è seguito molto l'individuo e quindi anche le difficoltà del bambino nell'età, all'inizio dell'età evolutiva, insomma dagli 11 ai 13-14 anni. Nella scuola superiore l'adolescente con le sue problematiche non è stato seguito con altrettanta cura da programmi individualizzati come si facevano per esempio poi alla media, e da un percorso che considerasse non solo l'aspetto culturale ma anche quello psicologico e delle difficoltà, delle condizioni familiari, mentre nella media tutti questi aspetti si tenevano in considerazione. E quindi poi si è visto che alla fine gli anni delle superiori erano quei ragazzi, ecco, fino ai 18-19 anni, dai 14 anni, subivano quel processo di trasformazione che li poneva in relazioni diverse con i loro compagni, e quindi era il luogo dei conflitti, il luogo anche dove c'erano magari invidie, magari frustrazioni, e dove ci si sentiva sottovalutati da parte degli alunni, e poca comprensione anche da parte delle famiglie, insomma uno scontro continuo. E diciamo che in effetti questo non è stato né capito bene a livello sociale, per cui gli insegnanti erano quelli che lavoravano poco, perché a scuola si facevano quel determinato numero di ore, mentre poi tutto il lavoro a monte che si faceva a casa non veniva considerato. Io sto parlando dell'Italia, ma so che in altri paesi gli insegnanti hanno il loro studio a scuola, ognuno è dotato anche di mezzi tecnici, eccetera, e quindi fanno quel lavoro che gli insegnanti fanno a casa. Ecco. Perciò insomma c'è stata anche da parte della società questa sottovalutazione del problema. E man mano si è perso anche, perché siccome la scuola è lo specchio della società, si è perso quel modello di riferimento che magari ai tempi del De Amicis c'era, perché la scuola doveva formare il cittadino, doveva formare anche il patriota, insomma quello che aveva il senso della nazione, e questo si è perso poi. E poi anche l'eroismo, no? Se noi pensiamo a tutti i racconti del cuore, no? E quindi questi ragazzi che si sacrificavano, che erano martiri, che erano eroi, piccoli eroi, e questo dava molta considerazione loro, insomma, e quindi c'era il ruolo della scuola, era un ruolo importante e quindi era riconosciuto a livello sociale. Poi nel nostro secolo mi sembra che sia molto decaduto, e anch'io sono pessimista a riguardo, perché il modello che c'è adesso, a parte che c'è stata questa perdita poi dell'identità nazionale e anche in genere dello studio, no? Diciamo a livello di vantaggi che può procurare lo studio, ormai la conoscenza sembra che non serva a granché, perché se non ti dà la possibilità poi di accedere a un ruolo nella società, ad avere posti migliori, insomma, di quelli a cui potresti accedere senza un titolo di studio, no? Oggi non c'è più quella sensibilità, e perciò anche le riforme che sono state fatte in questi anni da parte dei ministri vari, si sono susseguiti, sono andati nel senso in cui andava la società, e quindi in quello di ottenere prodotti, di non guardare più all'individualità, all'individuo, ma di guardare al prodotto come fosse un'azienda, anche la scuola, e la scuola non è un'azienda. E quindi poi le difficoltà che avevano i ragazzi anche inserirsi in questo tipo di discorso, e tutto questo ha condotto a un decadimento, diciamo, secondo me, della scuola, sempre per seguire queste leggi del consumismo che particolare nella società occidentale, insomma, è molto seguito.
Grazie Giovanna. Il tema della scuola è un tema molto importante, so che per esempio la tenda ne ha parlato, ma per me volevo di coinvolgermi. Anna Maria, allora, e poi Giorgio.
Cioè, non so se vi è capitato di vedere i libri di testo delle scuole elementari soprattutto. Allora, un tempo forse si esagerava con racconti strappalacrime, no? Adesso sono racconti, sono letture che spingono il ragazzino a consumare. Cioè, io sono rimasta inorridita, no? Perché vedere questi libri di testo vuoti, cioè letture senza un briciolo di riferimento all'uomo, senza un briciolo di riferimento alla natura, ma semplicemente racconti senza senso, giocattoli, macchine, cioè sono veramente di un vuoto spaventoso. E questa è una cosa che la politica potrebbe cioè mettere mano a questa cosa, giusto? Non solo, è stata tolta l'educazione civica di un tempo. No, insomma, bene o male, studiare educazione civica ci portava comunque a confrontarci con delle regole, con dei valori, con delle raccomandazioni che ci facevano pensare, quindi sviluppavano anche il nostro senso critico, il nostro anche autocritica potevamo fare in questa. Adesso più niente, cioè questi ragazzi non hanno più un riferimento morale, un riferimento umano in questi libri, in queste, veramente è una cosa, io non riesco a vedere questi. Per curiosità, andatevi a leggere i libri di testo delle elementari. È una cosa spaventosa. È spaventosa, è di un vuoto spaventoso. Quindi qui è la politica che vuole questo, cioè c'è una volontà di portarci, no, verso questa, giù per questa china. Altrimenti non si spiega, cioè perché c'è stato questo cambiamento, perché non c'è più. Adesso prima qualcuno ha fatto riferimento, mi pare tu dicevi, no? Sembra una moda adesso quella di dire dobbiamo rispettare la natura, ma non c'è il convincimento, mi pare che più o meno. Andiamo a vedere per esempio l'Expo, no? Hanno fatto un grande parlare il cibo per tutti, Poi se andiamo a vedere gli sponsor ufficiali dell'Expo sono delle multinazionali che stanno affamando popolazioni inermi. Allora, che gioco giochiamo in questa società? Cioè, io non lo so, cioè, che dobbiamo capire da queste cose che la società ci propone? Non lo so.
Anche Angola ha avuto un obbligo di pace, ed è uno dei cambiamenti climatici.
Infatti,
appunto,
cioè, che, non lo so. Diciamo e i giovani, cioè io sento...
C'è anche uno stand pontificio all'Expo. Compreso il nostro collega Ravasi, beato, lui panciolo sempre rotondo e liscio, perfetto.
Oddio,
facciamo finire Anna Maria.
No, praticamente io ho finito, cioè io vedo anche.
anche i miei figli sono ormai, vabbè, 28 anni, 30 anni, sono critici nei confronti di questa, di questo modo di fare. Allora loro che cosa dovranno fare? Dice, ma insomma, in che mondo stiamo? Un mondo... Non ci stanno capendo più niente.
Ok. Giorgio.
Ma io vi ringrazio per questa mattinata, per tutte le cose che avete detto, e, cose molto importanti. Solo così a volo, giusto per stare nella conversazione, Liborio si è autodefinito pessimista. Diceva qui la prospettiva è la guerra, come se la guerra noi ce l'avessimo davanti, ma noi è da tempo che siamo in guerra, nel senso che ogni anno per delle attività che facciamo in dipartimento mi chiedono di fare un lavoro che per me negli ultimi anni è diventato veramente un supplizio, cioè quello di tradurre in italiano il report delle Nazioni Unite sulla diffusione della povertà nel mondo. Quando mi hanno chiesto di farlo la prima volta, io ricordo che alla fine di questo sforzo abbastanza intenso a me è venuto il fuoco di Sant'Antonio, cioè è stata una reazione anche un po' psicosomatica, perché questi dati sulla diffusione della povertà nel mondo ci dicono che la guerra è in atto. 24.000 bambini muoiono al giorno sotto i 5 anni. Nello spazio di questa nostra conversazione ne sono morti 3.000 e muoiono per mancanza di acqua, di sali minerali. Una delle cause di morte più diffusa è la dissenteria. No, si prevede in alcuni paesi africani che nei prossimi mesi la mancata somministrazione della seconda dose di vaccino produrrà diverse migliaia di morti. E il dato sulle persone favelizzate, ci si calcola che circa 1 miliardo di persone abitino all'interno di favelas, 1 miliardo su 6 sono favelizzati. Ma insomma, la guerra è in atto. Pensate a quello che sta accadendo nelle favelas di Rio in vista delle prossime Olimpiadi. Cioè un massacro, quello che sta accadendo nella regione amazzonica, un genocidio. Quindi la guerra è in atto e tuttavia la prospettiva che ci viene illuminata dall'enciclica è una prospettiva che si apre alla speranza. E io volevo proporvi di leggere insieme un pezzo dell'enciclica, un paragrafo. Però prima volevo soltanto ricordare a Liborio che 9 paragrafi sono dedicati al lavoro.
Però sto esagerando a dire che non ci parla del lavoro.
Da 122
però è come elemento, come dire, di passaggio.
Beh, sono 9 paragrafi. Da 122 in poi. No, ma la cosa interessante è che è uno dei pezzi dell'enciclica. Questo mi sembra. Lì viene fuori il gesuita che è in Papa Francesco.
Chiediamo di fare l'enciclica sul lavoro.
È uno dei pezzi su cui lui disse.
Devi vedere quante volte l'enciclica. Quante volte è detta l'espressione, e come dire, aspetta, come diciamo, tutti i politici dicono assolutamente sì, assolutamente no, oppure dopodiché. Nell'enciclica, ripetute volte, c'è scritto una piccola espressione, ciò nonostante.
Dunque, io propongo che Giorgio finisca, poi che poi ci continua a discutere, c'è anche il pranzo per chi rimane. E poi la prossima volta, scusa, anticipo, per la prossima volta, scusa, abbi pazienza, Liborio, scusa, per la prossima volta, credo che sarà. Tutti anche interrogativi, non è che noi con una giornata o con poche giornate rispondiamo in interrogativi. Sarà il prossimo paragrafo sul terzo, sulla conversione ecologica. Credo che molti temi di oggi che sono rimasti in parte, come era inevitabile, quindi aperti, potremo riprenderli e approfondirli. Prego.
No, niente, no, per dire che poi è uno dei passaggi dell'enciclica in cui lui si diverte a citare i suoi predecessori, cioè tanto Giovanni Paolo, tanto.
Dice
offrire
il
vino, ma. Va bene, no, ma, però non sono in grado di fare
una riflessione. Diciamo questo paragrafo che vuole infarcire.
Quindi e chiudo, cioè, mi sembrava interessante nell'enciclica questo fatto di riferirsi ai suoi predecessori e anche il fatto che vengono citati i documenti di 19 conferenze episcopali. Anche da questo punto di vista c'è un metodo che è il metodo del discernimento, cioè lui non voglio dire, dichiara che non è tutta farina del suo sacco e che per scrivere quello che ha scritto lui ha fatto riferimento non soltanto ad una letteratura abbondantissima, il testo è pieno di citazioni implicite, ma pieno di citazioni implicite, ma soprattutto implicite, perché poi gli autori citati sono molto pochi, se vedete la, ma è pieno di citazioni implicite, e c'è una letteratura sui temi dello sviluppo umano è avanzatissima. Ma questo potrebbe essere oggetto di una conversazione ulteriore. Chiudo con il riferimento al paragrafo 212, in cui mi pare che noi possiamo cogliere un po' la cifra comunicativa di questo Papa. Nelle pagine precedenti fa riferimento anche a micropratiche che possono introdurre elementi di cambiamento nella realtà, e poi dice al 212: non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti, al di là di quanto si possa constatare. Parlavamo prima di un impegno di pura semina e in pura perdita. Perché provocano in seno a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente. Inoltre, l'esercizio di questi comportamenti ci restituisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore profondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena di passare per questo mondo.
Grazie Giorgio. Concludiamo con la preghiera che sia quanto mai opportuna. Per quanto mai
una sesta,
vabbè,
pagina
4 del
quindi preghiamo andando dentro le nostre domande, i dubbi, i pessimismi, la fiducia, poi dovremmo avere anche un po' di fiducia.
Oddio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre.
Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo e irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio,
tu parla a Cristo con te, estingui la fiamma della vita redentiva, infondi gloria della membra e gloria della faccia.
Sia gloria al Padre e al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen.
Il volto del Signore sull'uomo che cerca la pace.
Signore sull'uomo che cerca la pace.
Indica, mio Signore, la via dei tuoi precetti e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore.
Dirigi il sentiero dei tuoi comandi perché in essi ho la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno.
Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via, con il tuo servo sii fedele alla parola che hai data, perché ti si tema.
Allontana il giusto che mi sgomenta, poiché i tuoi giudizi sono fuori. Ecco, desidero i tuoi comandamenti, e la tua giustizia fammi vivere.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, sempre,
Il fallace di ogni altra cosa è il cuore, è difficilmente guaribile. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni.
Perdona, Signore, le mie colpe nascoste. Preghiera cristiana con il con il creato. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla mano potente, sono tue e sono colme della tua presenza e della tua benedizione. Lodato sì, il Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose, hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra.
E hai guardato questo mondo con occhi umani,
oggi sei vivo in ogni creatura, con la tua gloria di risorto, laudato sì. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l'amore del Padre, che accompagni il genito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene, laudato sì. Signore Dio, uno e trino, comunità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che ha creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo, come esprimente del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, e perché ognuno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro, perché non cadano nel peccato e nell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano le regole e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri della terra stanno guardando. Signore, prendi noi il tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno, giustizia, pace e amore e libertà. Laudato sì. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Benediciamo il Signore.
Grazie a te.
Grazie a tutti, scusate se magari sono stato anche inadeguato, ma faccio quello che posso, grazie.
Sei perdonato.
Ah, benissimo, vado via. Grazie.